E vi pregherei di rispettarli anche perché in considerazione del numero di intervenuti e delle richieste di intervento è assolutamente necessario essere tassativi, cosa che normalmente non sono perché sono abbastanza elastica, ma per garantire la regolarità della seduta questa sera ci vuole un pochino di rigore in più. Quindi procederei a dare la parola alla prima cittadina che ho qui segnalata nella
Mi
mia
scusi,
lista.
Presidente, mi sente? Sono Telesca. Prima forse non si è sentita la mia voce quando ho detto presente, solo per essere sicuro di essere stato segnato. Mi scusi per
Dottoressa Pozzi, segni.
l'interruzione. Grazie
Grazie, consigliere. Tocchi.
Buonasera, Presidente. Io sono Ceriani, mi sono appena collegato. Non so se avete fatto l'appello anche per gli
No,
esterni.
no, 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 l'appello è soltanto per verificare la regolarità della
Va
seduta.
bene, la ringrazio.
Quindi apriamo la seduta con gli interventi dei cittadini. Do la parola alla signora Ida Vuk, spero di pronunciare correttamente, e chiederei a coloro che non interverranno subito, ma solo su chiamata, di spegnere le telecamere. E che invece l'interveniente accenda la propria. Quindi, signora Felici, le chiedo di spegnere la telecamera.
Scusi, ma aspetti, perché io non mi sono mai collegata a Team, è la prima volta che lo uso, per cui sono. Aspetti, non so come si fa a spegnere da qua. Io uso sempre Zoom e dove lo trovo qui?
Intanto la cittadina Ida Vuk o Vouk è presente? Forse no. Beh, cominciamo allora a procedere con la seconda interveniente, la signora Orietta Colacicco.
Buonasera, mi
Sì, buonasera. Sì,
vedete?
la vediamo.
Buonasera
A lei la
Presidente,
parola.
buonasera Assessore Granelli, ben trovato. Ho due punti come ho scritto nella mail che mi avete richiesto. L'assessore certamente invocherà, come ha già detto e ha dichiarato ai giornali, il fatto fatto che è vero ovviamente che la criminalità nell'estensione più ampia è in diminuzione a Milano, recentemente ci ha detto che sino al 2019 è in diminuzione, però certamente anche rispetto ai fatti presenti, Assessore, lei sa bene che bisognerebbe indagare che cos'è successo dal 2019 in poi, perché diciamo che questo disagio giovanile, di cui anche lei ha rammentato, sarebbe veramente da studiare. Io penso che questo disagio si estrinsechi anche nella ricerca di ribalte. Infatti il fatto di Piazza Duomo, esponenziale se vogliamo, poi viene ripetuto in spazi, diciamo anche all'interno dei municipi, come City Life riconosciuti. Quindi io temo che ci sia una volontà di essere riconosciuti, proprio la voglia di emergere. Voi tutti siete più giovani di me, però
Ciao.
pronto. Nel 1970, io avevo 22 anni, avveniva proprio questo. Quindi qualunque cosa possiamo fare, anche noi tutti i cittadini dovremmo metterci a disposizione, l'ho già detto in un'altra occasione, l'assessore Granelli, magari perché i municipi individuino queste aree di ribalta dove si concentrano i ragazzi o dove è possibile che vengano visti, perché a mio avviso è da analizzare proprio questo aspetto. L'altra cosa porto, e sono velocissima, porto all'evidenza dell'assessore e di tutti voi un fatto assolutamente riprovevole, anche oggi pomeriggio mi è stato confermato, la sicurezza sui mezzi pubblici, assessore. È in atto un'altra cosa, per fortuna la pandemia ci sta lasciando, però specialmente nelle ore serali, quando più che altro succede sugli autobus, è successo anche a me. quando ci sono poche persone sull'autobus, sul mezzo di trasporto, è successo anche sul 16, esattamente 15 giorni fa, dei gruppetti sempre di ragazzi salgono senza mascherina volutamente, vanno incontro ai pochi viaggiatori e gli fanno bu, sono positivo. Ecco, questa è una cosa tremenda perché instaura nelle persone, specialmente le più anziane, una paura incredibile. Ripeto, meno male che la pandemia se ne sta andando, ma non è vero perché poi anche i trivaccinati possono prendere il Covid, però veramente. Io credo che vada posto un'attenzionalità altissima verso questo disagio che poi si estrinseca in atti di vandalismo, bullismo o assolutamente di voglia di fare paura, di terrore quasi, ecco perché ritorno agli anni 70. Grazie a tutti per avermi ascoltato.
Grazie signora Colacicco per il suo intervento. Procediamo con il numero 3, signor Alessio Ceriani, perdoni.
Sì, ecco, buonasera Assessore Granelli, buonasera a tutti, buonasera Presidente, se sentite male perché sono in auto, quindi sarò molto breve. Alla luce degli episodi che sono successi, Assessore, recentemente a Milano, al di là del fatto che comunque c'è la volontà da parte della Giunta Comunale di aumentare le telecamere, così come di aumentare le forze di polizia, le chiedevo quali misure di prevenzione lei con i suoi collaboratori ha intenzione di attuare a Milano per, diciamo, contrastare e prevenire quella che possono essere problemi di diversa natura, non solo di adolescenti, ma anche di sicurezza. Perché a Milano c'è un problema, assessore, e non possiamo dire che è sempre stato così. Ecco, chiedevo a lei questo. Grazie, la ringrazio per quello che potrà dirmi.
Ringrazio il cittadino Ceriani per il suo intervento. La successiva a chi ha chiesto di intervenire è la signora Daniela Macchi.
Sì, buonasera, non so se mi vedete, in ogni caso.
Adesso la
Ok,
vediamo, sì? Buonasera.
a tutti e ringrazio l'assessore Granelli appunto per dedicarci il tempo su questo argomento così sentito come la sicurezza in città. Io parlo come cittadina e come membro anche del comitato Proteggiamo il Montestella. E chiaramente come tutti appunto ho come dire, una certa così, ansia nei confronti del problema della sicurezza in città, anche proprio come donna e magari appunto nelle fasce serali è anche più difficile andare in giro da sole. Ma nello specifico io mi collego, io ho chiesto appunto di partecipare, di parlare perché parlo come cittadina, ma anche appunto come proteggiamo il Montestello e quindi vorrei entrare subito in una questione che ci è molto cara e che, per la quale non riusciamo per il momento a trovare una soluzione. Sentiamo l'esigenza infatti di un maggiore controllo del parco e della zona del QT8. Per quanto riguarda il parco, che è uno dei piccoli polmoni verdi di Milano, ci sentiamo di affermare purtroppo che manca quasi totalmente il controllo. Per vari motivi. Si tratta infatti di un'area verde piramidale dove succede un po' di tutto, specialmente nel periodo della bella stagione, quindi primaverile ed estiva. E come residenti in zona siamo proprio durante appunto questi periodi vittime di numerose e ripetute feste notturne che iniziano intorno alle ore 23 e si protraggono fino alla mattina alle 7. Alcune di queste sono dei rave veri e propri che vengono sistematicamente organizzati con il tantama dei social, e altre invece sono feste proprio di privati, diciamo, di piccoli gruppi di giovani che si ritrovano e portano le casse in cima e a 1000 decibel ci allietano fino veramente allo sfinimento. Quindi, oltre ad essere appunto un illecito uso privato di un luogo pubblico, si tratta veramente di un grave disturbo della quiete contro cui sembra non esserci nessuna soluzione per il momento, perché è una cosa che comunque va avanti da anni. Abbiamo infatti presentato degli esposti ai vigili, che tutte le volte che succedono queste cose, chiamiamo ripetutamente, ma decine e decine di cittadini chiamano polizia o vigili, addirittura alla fine ci buttano giù il telefono perché sono stanchi di sentirci, ma tutto... Nonostante questo non riusciamo ad avere dei risultati di nessun genere, soprattutto apprezzabili. Questa cosa, ripeto, va avanti da anni e ci chiediamo quale possa essere la soluzione progettata dalla pubblica amministrazione, perché io ne ho parlato anche con la Presidente, che è stata gentilissima, Giulia Pelucchi, però appunto sembrava che non ci fosse un grande raggio di azione in merito. Quindi per evitare l'ennesima stagione estiva in cui appunto ognuno si senta libero di fare qualsiasi cosa nel parco a discapito dei residenti e del parco stesso, in quanto dopo questi simpatici eventi ricordiamo che il parco è pieno di spazzatura, bottiglie, cicche di sigarette e quant'altro. Riteniamo quindi la cosa abbastanza urgente e ci aspettiamo una risposta a questo punto. Segnaliamo anche come appunto comitato la presenza di bikers che scendono a rotta di collo, mettendo a repentaglio veramente l'incolumità di chi passeggia, e numerosi proprietari di cani che purtroppo non tengono i cani al guinzaglio, quando magari poco più in là ci sono delle aree di cani che possono essere fruite tranquillamente. Il problema della sicurezza in generale appunto in tutta la città è molto sentito ed è molto scottante. Le nostre proposte sono l'incremento diciamo delle volanti notturne e la possibilità di avere una figura di vigile di quartiere che può essere visto come un deterrente. Grazie.
Grazie signora Macchi, che è anche stata benissimo nei tempi. Do la parola a questo punto, che è già collegata in video, alla signora Loredana Felici. Però abbiamo perso l'audio.
So, era già spento l'audio. Allora, intanto volevo assolutamente fare un po' di ringraziamenti veloci al Municipio 8 che ha organizzato questa videoconferenza, all'assessore Granelli e a tutti i partecipanti, intanto un saluto. Allora, io sono cittadina, ma sono una non eletta, diciamo, in Forza Italia, quindi sono attualmente nel, diciamo, il Comitato Milanese Forza Italia, diciamo così. Allora, quello che... a me preme sottolineare due punti importanti, a mio avviso, bisognerebbe intervenire su due fronti. Intanto, a brevissimo termine, perché questa è un'emergenza, la sicurezza a Milano è un'emergenza. Purtroppo viene spesso vista come una percezione, cioè si dice la percezione di una persona, no, perché la percezione è una... diciamo cade cioè il problema a Milano è oggettivo, cioè non è la percezione mia che Milano sia poco sicura, è proprio un fatto oggettivo, vediamo quello che succede. Sì, sono stata giovane, io ho 60 anni, sono stata giovane anch'io, ho vissuto anch'io negli anni di piombo, però almeno lì, era sbagliato anche, ok, però si lottava, si facevano delle cose anche brutte, ma per degli ideali. Qui invece c'è proprio il gusto proprio di, non so, spaccare i finestrini delle macchine, violentare, quella è una cosa molto portata all'estremo, scippare, fare confusione, buttare le cose di qua e di là, ecco, quindi questo è un'emergenza, un problema oggettivo irrinunciabile da risolvere. E poi c'è un discorso diverso che è educazione, quindi l'educazione che si può avere a scuola, i genitori che magari dovrebbero anche essere un pochino supportati, e l'educazione e l'integrazione soprattutto degli immigrati di seconda generazione. Tenete presente che per me tutti i cittadini sono uguali, di qualsiasi etnia, religione, a me non interessa. Finché un cittadino è onesto, paga le tasse e non delinque, è uguale. Quindi io non ne faccio una questione di immigrati, anche perché... io ho visto veramente delle persone, dei giovani che so di ottima famiglia, quindi che non hanno assolutamente problemi né di soldi né di altri, fare delle cose che sono indecenti. Quindi assolutamente non ne voglio fare una questione di appartenenza. Ecco, per cui assolutamente educazione, e questo è un problema non politico, ecco, questo vorrei dire, questo è un problema civico. Quindi io mi aspetterei, non mi aspetterei, cioè la giunta adesso è di sinistra, i municipi sono tutti di sinistra, il consiglio, ok, ma a me non interessano queste cose, perché secondo me questo è un problema in cui tutti dovrebbero essere coesi, cioè tutte le forze politiche dovrebbero arrivare a un punto di decisione comune, perché è civiltà. Cioè, se accadono delle cose, non solo per i residenti, ma anche per quelli, non so, che arrivano dall'estero, che i turisti, eccetera, è un problema civico. Quindi tutte le forze, secondo me, dovrebbero unirsi ed essere d'accordo nel combattere la delinquenza, e quindi, purtroppo, bisognerebbe punire chi fa delle cose, deve essere punito. Mi domando anche come mai prima delle elezioni si parlava di reinserire 500 vigili e adesso, da quello che ho sentito, dovrebbero essere 250. Il problema è che le persone devono imparare a rispettare le altre persone. Qui è una questione di rispetto, quindi civico, non politico. Io credo che io non sono, ero candidata, non sono entrata al Consiglio Comunale.
Ancora un minuto.
No, grazie. Però io non lo so, io penso che una madre di famiglia, dei genitori di estrema sinistra, anche se io adesso in questo momento sono di Forza Italia, però io credo che il problema sia comune, non interessa che uno sia di Fratelli d'Italia, l'altro che sia di... Non ha importanza, cioè tutti hanno dei figli, tutti hanno dei nipoti e tutti ci sono donne, bambini, ragazzi, persone fragili, che comunque vogliono poter uscire di giorno e di sera senza problemi e condurre una vita normale in un paese civile. Grazie.
Grazie, signora Felici. Proseguiamo con il cittadino Alberto Bassanesi.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera all'assessore Granelli. Grazie per darmi la possibilità di intervenire. Ecco, io vorrei semplicemente concentrare l'attenzione sulla sicurezza, su un aspetto leggermente diverso, ecco, della sicurezza da quello che è stato evidenziato finora, cioè della sicurezza del soggetto debole nell'ambito stradale, sul marciapiede, nella strada. E volevo solo segnalare due elementi da questo punto di vista. Uno, appunto, che il soggetto debole nell'ambito della strada, quindi nell'ambito urbano della strada, è il pedone. Che devo dire, purtroppo, col passare del tempo e con i mutamenti, diciamo, urbanistici che vengono fatti a poco, è sempre più in pericolo. Faccio solo due esempi. Uno è quello del disegno, della realizzazione delle piste ciclabili sui marciapiedi, che sono una cosa estremamente utile per i ciclisti e per la mobilità, però per il cittadino, diciamo il pedone, possono essere molte volte un pericolo, perché vengono interpretate spesso dai ciclisti come una vera e propria pista dove correre, no? E che può essere appunto condivisibile il fatto che si utilizzano anche a una velocità elevata, però il pericolo da parte del cittadino e del pedone è molto alto, perché la bicicletta non fa rumore, quindi non viene avvertita, no, acusticamente. E quindi si rischia, ecco, perché basta una piccola distrazione sia del ciclista che del pedone, che appunto ci può essere un incidente. Quindi bisognerebbe, a mio avviso, o segnalare molto meglio le piste proprio anche all'interno del marciapiede, dove lo spazio è spesso molto ridotto a questo punto, oppure trovare una sede stradale veramente separata per le piste ciclabili. L'altro aspetto è quello dei passaggi pedonali, dove nel corso degli anni il codice della strada ha permesso anche ai comuni, eccetera, di derogare a certe distanze, no, delle auto parcheggiate in prossimità delle strisce pedonali, e spesso appunto le automobili possono parcheggiare fino a pochi centimetri di distanza dal passaggio pedonale. Questo però diminuisce molto la visibilità, ecco, del pedone che attraversa, in particolare in punti, ecco, delicati, dove c'è un certo passaggio. Faccio un esempio vicino al municipio, proprio al municipio dove alla fermata di Uruguay, no, c'è l'attraversamento sulla via Quarenghi, dove appunto le auto sono stati messi dei dossi che rallentano il traffico, però non migliorano la visibilità, e lì invece ciò che è necessario è, secondo me, ripristinare delle luci molto più forti sul passaggio, ma anche allontanare leggermente le auto parcheggiate. Ecco, sono solo due esempi di come la sicurezza anche stradale del soggetto e la tutela del soggetto debole, che cioè del pedone, appunto possono essere applicati, ecco, nell'ambito dell'ambiente urbano. Ecco. Tutto, direi che...
La ringrazio dell'intervento.
Grazie a voi.
Procedo ulteriormente con la cittadina Jessica Bernardo Ciddio, o Ciddio, perdonatemi sui nomi e cognomi.
Buonasera.
Eccola, buonasera.
Allora, ringrazio tutti per la partecipazione. Allora, sono brevissima. Allora, il mio punto principale, sempre sulla sicurezza, qui in via Grassi, zona Roserio, sempre nel municipio 8, abbiamo un piccolo problema. Abbiamo il terreno adiacente all'autostrada che viene utilizzata praticamente come campeggio e discarica abusiva da Barboni e Zingari, causando molto fastidio a noi condomini del numero 23. Ho fatto una raccolta firme con i condomini e con gli altri consiglieri, e abbiamo chiamato gli assessori comunali e abbiamo fatto una domanda per cercare di essere aiutati su come poter risolvere la situazione. Tutto qua. Volevo capire dall'assessore Granelli come si poteva fare questa cosa, come si poteva risolvere questa situazione di degrado e di abbandono. Tutto qua.
Grazie. Grazie, signora Bernardo Ciddio, la ringrazio per l'intervento. Procedo ulteriormente con il cittadino Dario Cinquetti. A questo punto procedo ulteriormente con il cittadino Alessandro De Gaetano.
Sì, buonasera. Prima, ecco. Sì, sì, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera assessore. Per mettere in luce quelli che io in questo ultimo periodo ho avvertito come i problemi di sicurezza di Milano, vorrei raccontare in questi pochissimi minuti una breve storia vera, purtroppo. Un amico che ho conosciuto durante il periodo di studio, ormai un po' risalente, per motivi di lavoro doveva recarsi questa settimana a Milano e decide di anticipare la sua visita arrivando venerdì tardo pomeriggio scorso, per trascorrere con me una parte della giornata di sabato. Arriva in treno, vive fuori, non è un cittadino italiano, arriva in stazione centrale, scende dal treno, arriva nella piazza e fa per prendere un taxi. La prima cosa che vede, questo me lo raccontava sabato sera un po' sorridendo, un po' imbarazzato, è che dietro le camionette dell'esercito e della polizia c'era un individuo che, mi spiace usare il termine, urinava liberamente nell'A-wall. Fa per arrivare al taxi che gli dice, guardi, ho il bancomat rotto, le faccio presente che posso accettare pagamenti in contanti. Quindi, vabbè, lui fa per controllare il portafoglio e scopre che nella tasca posteriore non c'era più nulla. Per fortuna aveva tenuto i documenti nello zaino in un portadocumenti. Anche, vabbè, fa la denuncia, eccetera, mi chiama, mi avvisa di questa cosa e gli dico, vabbè, ti vengo a prendere. No, vabbè, s'arrangia lui. Arriva finalmente in hotel, dopo quello che è successo, e, vabbè, arrivandoci in taxi, tutto a posto. La sera, il pomeriggio del sabato lo trascorriamo insieme, la sera decido di mostrargli una parte di Milano, vediamo Piazza Gaiolenti, vediamo una parte, diciamo così, Corso Como, eccetera, ci fermiamo lì per la sera. Ceniamo lì, prendiamo un piccolo aperitivo e poi un drink dopo, uscendo dal locale, poi andiamo a cenare lì vicino e passeggiamo, diciamo, per tornare a casa tarda serata. Proprio questo sabato abbiamo visto che in Corso Como c'è stata, ma a distanza di 20-30 metri alle nostre spalle, perché abbiamo sentito i rumori, ci siamo girati, e abbiamo visto un gruppetto di ragazzi, saranno stati una decina, che si picchiavano. Tra l'altro c'era una donna o una ragazza, adesso non mi sono avvicinato, ho cercato di chiamare la polizia, poi ho visto che si sono allontanati un po' da una parte, un po' dall'altra, con insulti, schiaffi, però poi sono scappati tutti, che hanno preso a calci una persona per terra, si picchiavano, si sono lanciati una bottiglia. L'ultima cosa che rende un po' quasi paradossale questa storia è che per tornare ieri in stazione centrale, tornare a casa, prende la metro, per fortuna anticipo, non gli è successo nulla, però vede, salendo nella metro, lui si siede e vede che ci sono delle signore, un paio, che con, diciamo, i movimenti del vagone, eccetera, evidentemente vanno a sbattere contro le persone quasi d'intento. Ora, io non lo so perché lì non c'ero, però per questo, diciamo, per questa problematica ormai risaputa a Milano, colgo proprio questi ultimi minuti per leggere un brevissimo estratto di un articolo del Corriere della Sera di un anno fa. Banchina della metropolitana di Milano. Due poliziotti si avvicinano alla donna che identificano come una borseggiatrice. Questa dice subito: ho una condanna. Poi apre la borsa e tira fuori un certificato. È incinta, quarto mese. Mostra il foglio come un lasciapassare. Negli uffici di polizia, dai terminali, emerge l'ordine di carcerazione. Significa che qualsiasi poliziotto carabiniere la fermi in qualsiasi città d'Italia dovrebbe portarla in carcere. In decine di processi ha accumulato pene per 14 anni, 11 mesi e 17 giorni. Tuttavia la condanna da eseguire è stata rimandata perché è incinta. Era già successo l'anno prima e anche il precedente. Una cronologia di decreti di differimento della pena e dunque di gravidanze che si ripetono, che apre crepe nel sistema della sicurezza e della giustizia. Ora, io...
ancora un minuto.
Esatto. Io volevo chiedere appunto all'assessore, per questo genere di situazioni, come tante altre che sono state enumerate questa sera, quali possono essere le soluzioni, e le soluzioni abbastanza nell'immediato, perché, cioè, la gente potrebbe non essere, al di là dell'immagine di Milano, che, diciamo, si è palesata agli occhi di questo amico conoscente che viene dall'estero, ma anche i cittadini di Milano hanno diritto a girare tranquilli la sera e utilizzare i mezzi pubblici senza doversi continuamente guardare intorno. Quindi io non lo so, mi sono fatto alcune idee. Per esempio, in stazione centrale...
Toglierle la parola perché sono 5 minuti, abbia pazienza, ma questa...
Ok, niente, no, allora attendo poi risposta per le soluzioni.
La ringrazio. A questo punto siamo al decimo ed ultimo cittadino che era chiesto di intervenire, ovvero il cittadino Umberto Stradella.
Buonasera.
Buonasera a lei.
Buonasera, salve, e ringrazio l'assessore Granelli per la sua presenza. Diciamo che io sono appunto l'ultimo cittadino a intervenire, quindi beneficio comunque di tutte le testimonianze dei cittadini prima di me, e da queste testimonianze si vede abbastanza chiaramente che sicuramente la percezione della città in termini di sicurezza è drasticamente calata verso il basso, sicuramente. Ne è praticamente che da diverse angolazioni tanti cittadini evidenziano tanti fatti appunto di malavita, criminalità nel senso più esteso del termine. Per quanto riguarda praticamente, che io sono un cittadino del municipio 8, quello praticamente che volevo segnalare, sicuramente portare all'attenzione dell'assessore Granelli e anche appunto ovviamente del municipio 8, è sicuramente quello che, in particolare per le aree dove vivo e aree adiacenti che sono il Gallaratese, Cascina Merlata e Trenno, il fenomeno dei furti in appartamento, dei furti in cantina e dei furti nelle auto è un fenomeno, secondo me, veramente devastante. Si fatica a trovare persona molte volte che non abbia avuto uno o più di questi tipi di disavventure che ci colgono nella nostra sfera privata e che a volte ci privano di diciamo oggetti e comunque cose che effettivamente magari sono molto cari. Questo è veramente un problema molto molto importante che tante persone di questi quartieri continuamente fanno notare, e insomma mi fa piacere, oltre ad avere io stesso subito dei furti, anche fare portavoce per tante di queste persone. In più, praticamente, dato, volendo citare dei casi specifici, sicuramente diciamo un tema abbastanza di attualità. Adesso c'è l'accampamento diciamo, abusivo di Via Alcide De Gasperi, che è stato sgomberato, mi sembra ieri, oggi si è ripresentato in forma ridotta. Anche per questo il fatto praticamente che una violazione di una norma comunale, che è l'accampamento abusivo, si ripresenti così velocemente dopo l'intervento sicuramente apprezzabile del Municipio 8 e anche del, specialmente appunto della Polizia Locale, è un qualcosa su cui riflettere, se per caso non sia praticamente il caso di rivedere alcune modalità di azione per cercare di contrastare e di gestire il fenomeno degli accampamenti abusivi, che sicuramente interessa il Municipio 8, ma sicuramente interessa anche tutta la città. Altri esempi, praticamente sempre in queste zone limitrofe, che possono essere comunque di interesse per cercare di trovare una soluzione sicuramente più velocemente possibile, questa è anche il tema della elevata presenza di prostituzione nelle aree del QT8, in particolare via Terzaghi e dintorni, più volte segnalata da tantissime persone che oramai si sono rassegnate un po' a conviverci con questa situazione. Invece dovrebbe essere, secondo me, affrontata in maniera molto importante, anche perché ci sono scuole vicine e bambini piccoli che transitano in zona. C'è anche una piccola diciamo tema che non è di sicurezza, ma insomma questo
ancora
qui è
ancora un minuto
assolutamente ho finito. Grazie della pazienza. Per il Municipio 8, che è sicuramente quella di una tenda da campeggio che è su un prato sul prato patente tra via Castellanza, via Appennina, via Quarenghi, date le temperature abbastanza rigide degli ultimi tempi, e speriamo che non si ripresentano, sarebbe secondo me cosa molto utile che il municipio, il comune, attraverso gli organi preposti, magari provasse a verificare le condizioni delle persone o della persona che abitano questa tenda, per cercare, ovviamente nell'impossibilità del permanere di questa situazione, perché viola sicuramente un tema di ordinanza comunale, appunto di divieto di campeggio, però sicuramente la cosa più importante è badare alla salute di questa persona e trovare, spero praticamente, una sistemazione sicuramente più consona alla dignità della persona. Il Municipio 8 è un municipio molto che aiuta molto le persone, sono sicuro che su questo sarà trovata prontamente una soluzione. Grazie mille, grazie dell'attenzione.
Ringrazio lei, signor Stradella, per l'intervento. Sono terminati quindi gli interventi dei cittadini, che ringrazio per la disciplina e per la capacità di stare nei tempi, anzi abbiamo anche anticipato le previsioni, quindi è ancora una volta ringraziandolo che do la parola finalmente all'assessore Granelli. Prego, a lei.
Grazie Presidente, ringrazio i cittadini presenti, collegati che sono intervenuti, e tutti i consiglieri e la giunta del Municipio 8, col quale appunto mi fa piacere riprendere anche una presenza. Ho avuto modo, con deleghe differenti, ma nella passata consigliatura, di frequentare diverse volte il vostro municipio, e mi impegno a farlo anche in questa consigliatura, nel rapporto appunto con i municipi che stiamo gestendo, in particolare con i presidenti e con i loro delegati. Io oggi cercherò di dire alcune questioni di come sta l'amministrazione comunale impostando un lavoro sulla sicurezza, e poi un po' l'aspetto della collaborazione col municipio, e poi proverò a dare alcune indicazioni su alcune situazioni del vostro territorio che ho avuto modo anche di affrontare nel confronto appunto con la Presidente e i suoi delegati, proprio per riuscire a impostare alcune azioni che sono in essere. Poi ho segnato anche le specificità che avete avuto modo di porre. In generale, il tema della sicurezza, che appunto al quale il sindaco ha appunto anche affidato un assessorato, e a differenza di prima, un assessorato, diciamo, che ha solo questa competenza, che appunto il mio, dentro un quadro di necessità di intervenire, in quanto la sicurezza è ritenuta una delle degli strumenti e delle modalità con cui costruire una relazione positiva con i cittadini e permettere ai cittadini di avere una buona qualità della vita, ai cittadini e anche alle imprese, perché una città che comunque ha dei buoni livelli di sicurezza è una città a cui i cittadini vivono meglio e anche le imprese e gli investimenti possono svolgere la loro funzione e portare lavoro, che è una delle condizioni fondamentali per il nostro futuro, a maggior ragione in questa situazione. Quindi la sicurezza da questo punto di vista per noi, per questa giunta, questa maggioranza, è un tema rilevante ed è importante e va però colto dentro alcune linee importanti e fondamentali. Innanzitutto, la sicurezza è frutto di un'azione sinergica tra diversi soggetti che nel nostro paese, nelle leggi in vigore nel nostro paese, hanno appunto sono in vigore. E cioè è una competenza che è primariamente del Ministero dell'Interno, competenza statale nel nostro ordinamento giuridico, e che con la legge approvata nel 2017 vede la collaborazione degli enti locali attraverso le polizie locali, con alcune specificità che sono in primis quella della gestione del traffico, quindi la sicurezza stradale, che è il primo compito che è affidato alle polizie locali e che ad esempio a Milano è affidato in esclusiva, cioè H24, 365 giorni all'anno la polizia locale ha la competenza esclusiva sulla gestione del traffico ed è appunto un ruolo importante, anche uno dei 10 interventi che abbiamo sentito l'ha sottolineato, perché la gestione della vita della strada è fondamentale e quindi portare più sicurezza con i diversi strumenti che abbiamo è il primo compito delle polizie locali. Gli altri ambiti invece in cui si concorre, si lavora insieme, si collabora con gli enti di livello di governo e quindi sul territorio il Ministero dell'Interno è rappresentato da prefetto e questore con le loro competenze, una più di indirizzo, l'altra più organizzativa, prevista appunto dalla norma, gli enti locali collaborano individuando, diciamo, collaborando nell'individuazione delle priorità e nel collaborare mettendo a disposizione la polizia locale, collaborando su alcuni aspetti che sono in particolare quelli dell'intervento su tutta la normativa settoriale, cioè vuol dire la regolamentazione del commercio, l'attuazione del regolamento urbano, occupazione suolo pubblico, quindi tutte quelle competenze che derivano da regolamenti comunali e da leggi di settore, come appunto la legislazione sul commercio, la legislazione sull'ambiente, la legislazione sulla tutela degli animali, la legislazione legata alla sicurezza sul lavoro. Questi sono alcuni aspetti che appunto nella legge sono dati alle polizie locali. E poi tutta la parte della microcriminalità e della collaborazione sul livello della polizia di prossimità, cioè nel rapporto con i cittadini nell'ambito di alcune azioni appunto di dimensione più locale. Ad esempio, questo vuol dire che certamente anche le polizie locali intervengono sulla droga, ma non intervengono nel contrasto dello spaccio della criminalità organizzata, ma intervengono nella collaborazione in alcuni luoghi che sono quelli dei parchi, delle scuole, eccetera, nel contrasto al microspaccio. Non hanno la competenza relativa alla criminalità organizzata, al contrasto dello spaccio, eccetera, che invece compete alle polizie generaliste, che sono polizia di Stato, carabinieri e alla Guardia di Finanza. Questo è per fare un esempio, insomma, per intenderci. Allora, questo vuol dire quindi ruolo e collaborazione dell'ambito del comune. E il comune svolge questa sua funzione primariamente con la partecipazione settimanale al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, dove vengono definite le linee, le priorità, l'indirizzo e le collaborazioni tra i diversi soggetti, che poi vengono gestiti dal questore, che è appunto l'autorità territoriale di sicurezza e di ordine pubblico. Là a Milano, come un po' nelle grandi città del nostro paese, i dati sulla criminalità vedono, non negli ultimi due anni, ma in un trend più che decennale, una diminuzione legata a tanti fattori, legata a maggiore capacità e presenza delle forze dell'ordine nelle indagini, usando anche la tecnologia, e quindi nel contrasto a reati di grossa entità, il contrasto della criminalità organizzata, legato ad alcune situazioni, ad esempio la diminuzione soprattutto dei furti in appartamento o nei negozi, nelle attività commerciali, legata all'utilizzo della sorveglianza, della videosorveglianza, che ha migliorato le capacità di intervento e di prevenzione, mentre vede in questo quadro, soprattutto nell'ultimo periodo, ma su questo sono le dichiarazioni del prefetto che detiene i dati sulla criminalità, un problema legato all'aggressività soprattutto in strada in alcune situazioni e i reati di tipo di natura ambientale, e cioè legati ai rifiuti, al commercio dei rifiuti, eccetera. Questi sono due aspetti che, uniti con l'altro dato, che in genere è più di emergenza, che è quello della violenza sulle donne, dove appunto si è visto un incremento, anche una maggiore propensione alla denuncia, frutto di un lavoro culturale fatto in questi anni, più che doveroso e necessario, sempre di più per contrastare questa violenza, la violenza di genere, la violenza sulla donna, sono i tre aspetti che in questo momento segnalano dei punti di attenzione, perché in un trend generale di diminuzione segnalano invece una situazione di necessità di attenzione. Questo è il quadro delle deleghe e competenze e del dato di oggi. L'ho detto in maniera sintetica, poi è chiaro che su questo ci sono anche interventi delle autorità competenti che citavo prima, che si possono rintracciare e che illustrano meglio questi aspetti. Quali sono le risposte che, come Milano, stiamo cercando di costruire in questo sistema che citavo prima? Intanto un'azione sulla sicurezza stradale che ha due leve. Una è quella della ridefinizione dello spazio, strada, piazza, eccetera, che compete nell'organizzazione del Comune di Milano l'assessora alla mobilità, quindi la mia collega assessora Arianna Censi, che è tutto quello che io ho avuto la fortuna di lavorarci in passati cinque anni, e vuol dire in tutti quegli interventi che devono aiutare a portare più sicurezza lavorando sulle geometrie stradali. Giustamente prima si citava il tema della vicinanza, della scarsa visibilità del passaggio pedonale vicino oscurato dalle macchine in sosta, eccetera. Quindi vuol dire Musoni, Castellane, lavoro geometrico. Ne avete un esempio vicino al municipio, in via Quarenghi, davanti alle scuole, un lavoro che appunto cerca. Questo è il lavoro strutturale che sta cambiando le nostre città e che cerca di creare delle condizioni per diminuire la velocità in strada, che è uno degli elementi, insieme con la distrazione, che porta più incidentalità, di cui spesso a farne le spese sono le utenze deboli, e cioè il pedone o chi viaggia sulle due ruote, sia che esse siano bici o moto, che sono i soggetti che, per aspetti, vedete bene, in noi sono più indifesi sulla strada. E quindi su questo c'è tutto un filone. La polizia locale, il mio assessorato, è invece competenza su quello che riguarda gli aspetti di gestione del traffico e di sanzionamento delle pratiche irregolari che poi portano a peggiorare la sicurezza stradale. E su questo stiamo quindi cercando di lavorare per utilizzare di più la tecnologia, che oggi ci permette di meglio regolare alcune di queste funzioni, l'indirizzamento del traffico, i segnali messaggio variabile, tutte quelle che sono le indicazioni. Noi abbiamo un protocollo con gli strumenti che poi portano le informazioni del traffico sui telefonini, su tutti i sistemi, che servono appunto per riuscire a meglio dare un'organizzazione del traffico. E poi l'aspetto sanzionatorio. E l'aspetto sanzionatorio è un aspetto ingrato, perché a nessuno, molti di noi, anch'io ho preso delle multe e non è simpatico prendere una multa, però noi sappiamo che se uno parcheggia un'auto sulle strisce pedonali, su un parcheggio per disabili, in curva, eccetera, crea un disagio a tanti altri cittadini o sulla fermata dell'autobus, eccetera. E quindi l'azione sulla sicurezza stradale della polizia locale è appunto orientata a una migliore gestione del traffico e un'operazione di sanzionamento di quelle pratiche che magari noi non ci facciamo caso, ma che mettiamo a rischio persone e soprattutto persone più indifese. L'altro aspetto, l'altra linea fondamentale su cui vogliamo muoverci è un maggiore controllo presidio del territorio, e cioè la complessità della città, che oggi vive spesso in molte più ore di 30-40 anni fa, e cioè la sera, la notte e comunque anche nella complessità del giorno, vede la necessità di un maggiore e di un più organizzato controllo del territorio. E questo come lo vogliamo fare? Con un aumento delle persone che sono in strada, polizia locale e forze dell'ordine, e per questo abbiamo avviato il percorso dell'assunzione, dell'aumento di organico di 500 unità della polizia locale e di una riorganizzazione della polizia locale per mettere più persone in strada e di un aumento delle forze dell'ordine che...
Scusi, la interrompo, Assessore Granelli, sì. Solo per ricordare di tenere chiusi gli audio, perché altrimenti l'intervento viene disturbato, grazie. Mi scusi,
prego. Ma non c'è nessun problema, grazie a lei. Quando devo interrompere, mi interrompo, perché è lei che sta governando la seduta ed è importante che abbia tutti gli strumenti. Le forze dell'ordine, e noi abbiamo avuto appunto a seguito di un rapporto col Ministro un aumento di 250 unità di polizia e carabinieri per la città, che è in corso dall'inizio del mese di febbraio, da metà di febbraio i primi arrivi e a giugno gli ultimi, e completeranno quindi questo aumento, mentre l'aumento di 500 unità della polizia locale avverrà con dei percorsi di assunzione. I primi due concorsi sono già in essere, sia quello per ufficiali che agenti, che ci permetteranno un primo stock di 240 assunzioni quest'anno, 260 l'anno prossimo e poi le restanti nel terzo anno, andando ad assumere 900 persone, perché per aumentare di 500 dobbiamo mettere 900 persone, perché poi sono quelli che vanno in pensione, e per una serie di fattori su cui non mi dilungo ora, noi abbiamo circa 80 persone del corpo che vanno in pensione ogni anno, e quindi capite che va fatta un'operazione di questo tipo. Questo è quello che abbiamo deliberato, attuato e che è in corso, perché vuol dire avere più persone e con la riorganizzazione più persone che stiano in strada. Un altro aspetto è la videosorveglianza. Non a caso abbiamo chiesto anche a voi, a tutti i municipi, alcune indicazioni. Noi abbiamo un piano che ci permette, dalle 2000 telecamere che abbiamo ad oggi, diciamo, siamo poco meno di 2000, con il 30 di aprile avremo 2000 telecamere attive nella città di Milano, della rete comunale, collegate con tutte le forze dell'ordine in tempo reale. Un primo investimento di 3 milioni di euro che abbiamo fatto a novembre dello scorso anno, sul bilancio dello scorso anno, che ci permetterà di mettere una sessantina di telecamere nuove, più di cambiare circa 300-400 telecamere obsolete, che sono analogiche, che quindi non permettono l'uso della tecnologia più moderna, cioè vedono sfocato, per intenderci, quindi vedono il movimento delle persone ma non riescono a identificare, o le persone, dei veicoli, ma non identificano la targa e non identificano il volto. Quindi queste sono le prime messe a Milano negli anni prima del 2010 e che dobbiamo andare a cambiare. In tutto sono 600, prevediamo nel biennio di sostituirle tutte e 2/3 di andarle a sostituire con l'anno in corso, con questo finanziamento, con questo investimento di 3 milioni di euro già deliberato appunto dalla Giunta Comunale. Il terzo fattore, la terza linea sul controllo del territorio, sul contrasto all'attività criminale, è quello del coordinamento con la prefettura di cui dicevo prima, che si traduce anche in operazioni congiunte che sono sicuramente più efficaci perché mettono insieme diverse specialità e diversi attori. E l'ultimo punto di questa linea è quello dell'intervento su alcune aree che sono presenti, fortunatamente sempre meno. Se penso al vostro municipio, ricordo alcune aree a fianco del cimitero maggiore, alcune aree vicino a via Brunetti e via Montefeltro, in parte alcune aree ancora oggi problematiche in via Grassi, aree abbandonate, dismesse, oppure che diventano luogo di utilizzo e presenza di persone che poi le utilizzano con criticità per la sicurezza, siano esse di vario tipo, ma non è questo il tema. Il Comune di Milano sta lavorando da un po' di anni per cambiare queste aree, togliere questi insediamenti irregolari e dare una destinazione futura a queste aree differenti, che è il modo per andare a togliere luoghi che diventano dei buchi neri nella città, che alimentano poi l'insicurezza della città. E quindi questa è l'altra azione che stiamo facendo a Milano. Nella nostra città abbiamo fatto alcuni interventi, cito Viale Molise, o oggi stesso ad esempio un'area in Municipio 7, in Via Fratelli Zoia. Insomma, stiamo proprio affrontandone una ad una con un po' il presidente di municipio per capire come dare maggiore soluzione a questa situazione. L'altro aspetto, gli altri due punti su cui poi vado velocemente, sono la prevenzione. Non mi dilungo, ma è chiaro che la situazione che stiamo vivendo ci evidenzia come alcune aggressività che abbiamo sotto gli occhi sono il frutto di alcuni disagi, in parte legati ai 2 anni che abbiamo vissuto, in parte legati al rapporto giovani-adulti, insomma a tanti fattori, che creano più che poi generano insicurezza. Allora dobbiamo lavorare perché se abbiamo un'aggressività nel mondo giovanile, non dobbiamo solo contrastarla con la presenza sul territorio, fondamentale per quanto mi riguarda, ed è la prima medicina che deve colpire l'infezione. Quando si va dal medico con un accesso, prima uno deve mettere a posto l'infezione, poi deve andare a capire come intervenire a monte. E questo, quindi, con quello che ho detto fino ad ora, è andare a colpire l'infezione. Però dopodiché, da subito, bisogna pensare a quello che c'è dietro, perché altrimenti io posso tamponare ma non risolvere. E quindi, ad esempio, rilavorare sul tema degli adolescenti, lavorare sul tema della musica e dello sport, tutte queste cose sono fondamentali se vogliamo avere le città più sicure. Non basta l'intervento di cui dicevo prima. E l'altro aspetto riguarda i luoghi. Quali sono i luoghi dove oggi è più necessaria questa maggiore presenza del territorio? Sono, a differenza magari di qualche anno fa, più i luoghi di aggregazione, i luoghi dove vivono più persone. E allora sono magari i luoghi della movida, sono i luoghi del trasporto pubblico, delle stazioni, dove c'è una maggiore concentrazione delle persone, e i luoghi, soprattutto nella stagione primavera-estate, dei parchi, dei luoghi all'aperto, perché sono i luoghi dove vivono le persone e vanno a vivere. Ecco, quindi questi sono i 3 luoghi, e noi oggi stiamo appunto proprio in comitato lavorando con quella presenza sul territorio a partire da queste priorità di questi luoghi. Ad esempio, per il trasporto pubblico noi abbiamo costituito un gruppo di lavoro interforze che si vede ogni 15 giorni e programma azioni congiunte e mirate, e poi un rapporto anche con la magistratura, perché prima si citava il problema di alcuni borseggi, eccetera. E numerosi sono gli arresti che vengono fatti. Stiamo lavorando con la magistratura, anche se non è, come potete ben capire, una competenza del Comune di Milano, la magistratura, però stiamo lavorando in prefettura con la magistratura per riuscire a fare in modo di poter contrastare anche alcune situazioni, perché giustamente c'è una legislazione che di fronte a alcune situazioni della vita, come la gravidanza o la malattia o lo stato di salute, eccetera, tutela le persone, ma questo non può prescindere da alcune condizioni. Quindi, se questa condizione, come mi pare già ci fosse un film di Alberto Sordi che lo diceva, quindi probabilmente era una pratica che non è nata adesso nell'emergenza di Milano, ma è un po' più vecchia, quella di usare la gravidanza per difendersi. Ecco, allora, come potere, e ci sono dei percorsi che noi stiamo appunto attuando insieme, perché solo se riusciamo ad agire con un'azione coordinata e non di singoli interventi, un arresto qui, un arresto là, un presidio in una stazione metropolitana e non sull'autobus, eccetera, ma un lavoro coordinato. Io ripeto, c'è un gruppo in questura che, su indicazione appunto del comitato, quindi del prefetto e del comune, viene fatto a partire appunto da questo mese, proprio per riuscire ad intervenire sul trasporto pubblico sotto e sopra terra, quindi metropolitana e in superficie, per andare a coordinare le azioni per renderle maggiormente più efficaci. Anche se anche qui devo dire che i dati su furti, borseggi e aggressioni sul trasporto pubblico negli ultimi decenni hanno portato a una diminuzione, ma noi dobbiamo debellare questo fenomeno che porta sfiducia nel cittadino, e quindi noi dobbiamo intervenire proprio, e la modalità è quella che dicevo, azioni coordinate, programmate, condivisa con ATM, quindi andate ad agire sui dati reali con la videosorveglianza che c'è in ATM per andare a colpire queste situazioni in maniera efficace. L'ultimo punto che volevo affrontare è quello del municipio. In questo quadro, quale rapporto col municipio e quale collaborazione col municipio? Noi abbiamo nell'ambito della polizia locale e del mio assessorato elaborato due tipologie di percorso. Uno, nella condivisione di alcune priorità da gestire insieme con assessorato e polizia locale, e cioè il municipio su alcune situazioni maggiormente emergenziali o prioritarie lavora con l'assessorato e con il comando centrale di polizia locale per mettere in atto alcuni interventi. Quindi il municipio pone alcune priorità e su queste, con l'assessore e il comando centrale, costruisce alcune azioni specifiche. Poi il municipio ha delle proprie azioni, che saranno i vigili di quartiere, e quindi l'individuazione di alcune priorità per i vigili di quartiere, e questo fatto attraverso la riforma e con le nuove assunzioni sarà possibile dedicare ai vigili di quartiere un numero fisso, stabile e univoco, e cioè vigili di quartiere che faranno solo i vigili di quartiere, e non un giorno il vigile di quartiere, se c'è poi un'emergenza, una necessità di pattuglie, eccetera, che viene spostato sulle pattuglie. E questa è un po' la linea specifica che viene data appunto al comando e al comando di zona e al municipio, oltre che poi una collaborazione nelle situazioni più problematiche attraverso l'assessorato con la prefettura e la questura. Quindi questi due filoni saranno quelli un po' specifici del municipio. Volevo rispondere, entrando nel merito, ad alcune delle cose che avete detto che sono in alcuni casi anche coincidenti con le priorità che già la vostra presidente, la vostra giunta del municipio ha segnalato e sul quale stiamo lavorando. Montestella e Parchi, il modello di intervento che noi stiamo lavorando, con cui stiamo lavorando con la prefettura, è interventi preventivi, perché quando c'è un rave, che ci sono tantissime persone, l'intervento che viene fatto crea problemi di ordine pubblico. Il tema è come poter prevenire e, appunto, grazie al lavoro con la questura e le forze dell'ordine, riuscire a prevenire questi interventi e prevenire quelli che sono non tanto la buona frequentazione del parco, ma le casse, la musica a volume, la vendita di alcolici e di birre abusive, eccetera, con un intervento di tipo preventivo. Quindi questo è proprio uno dei punti che su alcuni parchi cittadini stiamo predisponendo per la stagione, diciamo, primaverile estiva con la prefettura, e il Montestella è uno di questi parchi che noi, proprio perché ce l'ha segnalato, una delle prime priorità che la Presidente, la vostra giunta, ci ha comunicato, l'abbiamo proprio messo in questo elenco con prefettura. Il secondo punto che volevo osservare, che è anche emerso qui in parte, ma e poi mi è stato segnalato dal municipio, sono alcune situazioni legate al trasporto pubblico, comunque, che sono la stazione Certosa, ma la stazione dei bus di Lampugnano, la M1 a San Leonardo, che sono alcuni ambiti dove, come accade a Stazione Centrale e un po' in tutte le stazioni del mondo, la frequentazione pone dei problemi di sicurezza e la mala frequentazione di alcuni luoghi che vengono visti come luoghi per effettuare spaccio o furti, scippi, eccetera. Su questo, con le forze dell'ordine, stiamo cercando di fare interventi preventivi di arresto. Nella stazione Certosa abbiamo fatto alcuni interventi, cioè, meglio, abbiamo, grazie alla collaborazione dell'assessorato e del municipio con i commissariati e con i carabinieri, sono stati fatti alcuni interventi che hanno portato ad alcuni arresti e con cui si continuerà ad andare in questa direzione, e anche alcuni interventi su alcune attività commerciali lì limitrofe che gestivano in maniera, diciamo, non regolare la propria attività e hanno avuto, appunto, proprio con azioni congiunte di cui facevo riferimento. Di questo ringrazio anche la giunta, perché del vostro municipio e l'assessore alla sicurezza, proprio perché ha uno stretto contatto e ci permette di essere in pezzo. La stessa cosa la stiamo ragionando su Lampugnano e su San Leonardo, che sono alcuni altri due punti critici su questo aspetto. Un terzo punto è che sono alcuni quartieri, alcuni luoghi di alcuni quartieri, alcune piazze dove è necessario avere una maggiore attività di prevenzione e di presenza, e sono purtroppo spesso vicine ad alcuni quartieri popolari. Questo succede perché purtroppo nei quartieri popolari in questi anni c'è stato un aumento, diciamo, di presenze anche diciamo di persone con difficoltà o abusivi, eccetera, e quindi questo ha creato alcune situazioni. Cito Via Bolla, dove abbiamo chiesto ad Aler un intervento significativo e forte in diversi contesti, e proprio in un recente incontro fatto in prefettura Ale si è impegnata a portare un progetto che speriamo di vedere, perché ci possa dare una soluzione su cui poter fare interventi di sicurezza, ma anche alcune presenze a Quarto Giaro, altri aspetti, ad esempio nella zona di Piazza Peralpi. Ecco, questi sono alcuni ambiti su cui stiamo cercando di prevedere una maggiore presenza delle forze dell'ordine coordinato, proprio per andare a contrastare alcuni fenomeni, che non possono anche essere disgiunti da altri interventi, che vuol dire la gestione qualificata delle case popolari, proprio per andare in sinergia, perché anche qui non basta l'intervento della forza pubblica, ma ha bisogno anche del buon custode, di un lavoro serio di contrasto agli abusi, una ristrutturazione delle abitazioni per permettere assegnazioni miste che permettono una migliore qualità del quartiere. Un altro dei quartieri che abbiamo in attenzione è QT8, in particolare per un tema legato alla presenza della prostituzione e sul quale con la questura stiamo programmando alcuni interventi soprattutto legato alla prostituzione diurna e proprio per disincentivare che metteremo in atto proprio legati a questo tipo di intervento. Non è facile perché, come sapete, la prostituzione in sé non è reato, però vogliamo agire sia su alcuni aspetti legati a alcuni comportamenti irregolari e alcuni aspetti di deterrenza sul fenomeno, con una maggiore presenza delle forze di polizia in generale o di polizia locale. Termino col tema che avete anche voi citato sugli accampamenti Rom, appunto dicevo, poi c'è un tema sulle persone senza dimora. Sul tema dei Rom, noi abbiamo nel vostro municipio, appunto, negli anni passati fatto degli interventi che hanno permesso di chiudere alcune situazioni fortemente critiche. Oggi mi pare che nel vostro territorio la maggiore criticità sia legata ai camminanti, e cioè ai camper, in particolare in Via De Gasperi abbiamo fatto un intervento che è stato qui citato. Non è stato l'unico, l'intervento dell'altro giorno è stato un intervento che abbiamo organizzato in maniera abbastanza significativa e forte, ma ci sono anche interventi di allontanamenti continuativi. Noi quelli continueremo a farli, anche oggi stesso c'è stato un intervento di allontanamento che è intervenuto subito al tentativo di riposizionarsi e in generale noi agiamo con questo e stiamo agendo anche con interventi che portano a sanzioni che possono portare anche al fermo del veicolo e che quindi diventano molto incisive. Ed è questa l'azione che stiamo facendo e con cui vogliamo debellare. Certo, poi in alcuni punti è stato fondamentale, cito attorno al Cimitero Maggiore ed altri, ma l'inserimento di portali ed altro che ha permesso di impedire, ma questo non possiamo farlo dappertutto, dove possiamo farlo lo facciamo, per il resto agiamo con una presenza ripetuta e reiterata della polizia locale e con sanzioni che possono appunto arrivare al fermo del veicolo e quindi a mettere, diciamo, a contrastare in maniera forte. Lo stiamo facendo, andremo avanti a farlo e su questo devo dire abbiamo una grossa collaborazione col municipio anche proprio sulla segnalazione. Sui senza dimora, l'episodio citato della tenda so che è seguito anche con un intervento dei servizi sociali, grazie alla richiesta che è pervenuta dal municipio, dalla Presidente, quindi la persona ha ricevuto un primo intervento dei servizi sociali, ne riceverà ulteriori. Purtroppo in diverse di queste situazioni non basta mettere a disposizione uno spazio, ma diciamo che ci sono anche problematiche relative allo stato di salute delle persone, non solo salute fisica ma in qualche caso anche psichica, che diciamo non rende facile un cambiamento di comportamenti e anche accettare i luoghi che vengono messi a disposizione. Stiamo con l'assessorato al welfare, abbiamo un coordinamento settimanale sul tema dei senza dimora proprio per intervenire in maniera coordinata, perché è necessario intervenire con l'offerta sociale e con laddove, non in questo caso ma in altri casi, ad esempio nei sottopassi, la presenza di bivacchi di dimora nei sottopassi rende non fruibile il sottopasso, allora lì accanto all'intervento dei servizi sociali diventa necessario e coordinato l'intervento di polizia locale per allontanare le persone e di ANSA di pulizia, proprio perché in quel caso il bivacco comporta un impedimento ad utilizzare il suolo pubblico. Ma anche in questi casi viene sempre fatto con un preventivo intervento dei servizi sociali perché è giusto che a queste persone vengano indicate le opportunità messe a disposizione dall'amministrazione prima di fare interventi di allontanamento, ed è questa la modalità con cui cerchiamo di muoverci. Mi scuso della lunghezza con cui ho risposto un po' alle questioni, ma volevo sia darvi le linee generali dell'intervento, sia provare ad intervenire su alcune delle questioni che avete citato, sapendo che probabilmente ne ho dimenticate le altre, ma confidando molto nella collaborazione con il vostro municipio, che mi aiuterà a rendere più fattiva l'intervento di presenza sul territorio. Grazie.
Assessore Granelli, la ringrazio ancora una volta anche per per l'approfondimento notevole e quindi per anche lo sforzo argomentativo. Credo che a questo punto chiedo al consigliere Bianchi, mi perdoni, l'ho scritto anche in chat, di chiudere la telecamera al pari dei suoi colleghi, e a questo punto credo che sia opportuno lasciare spazio agli interventi dei consiglieri, quindi che ovviamente dovranno al pari dei cittadini rispettare assolutamente le tempistiche. Sarò molto rigorosa. Prego, vediamo chi si è prenotato. Vedo, arrivo subito. Allora, vedo la prima prenotazione è per l'assessore Galesi. A lei la parola.
Sì, grazie Presidente, grazie all'assessore Marco Granelli. Solo due piccole parole che spendo anche a nome nostro del Municipio 8, innanzitutto ringraziando l'assessore Granelli, ma anche gli uffici suoi e tutto il suo staff, perché la collaborazione con il Municipio 8, oltre a ricoprire questo ruolo anche precedentemente, è sempre stata ottima, e quindi siamo costantemente, giornalmente in contatto su alcune criticità del Municipio 8, e ci tenevo a ringraziarlo davanti a tutto il Consiglio, proprio perché molto di quello che è stato raccontato oggi c'è anche un grosso lavoro fatto alle spalle da tantissime persone, sia dal corpo della polizia locale ma sia anche da parte dell'assessore e del suo staff, e quindi ci tenevo molto a ringraziarli, che qualunque ora del giorno, della notte, della settimana sono sempre disponibili a risponderci al telefono e coordinare insieme al municipio. Quindi una cosa molto fondamentale proprio la collaborazione che hanno con noi, sia come giunta sia con la presidente Giulia Pelucchi, sulle questioni più annose, quindi ci tenevo a ringraziarlo. Sicuramente noi come Municipio 8 massima disponibilità, come ha già detto anche l'assessore Granelli, alcuni degli interventi un po' critici li ha anche elencati e raccontati benissimo l'assessore Granelli, con il quale in queste settimane abbiamo ricevuto anche i vari commissariati di polizia, quindi Quarto Giaro, Sempione, in ultimo proprio dopodomani incontreremo il commissario di Bonola e anche il capitano dei Carabinieri, il quale abbiamo sottoposto un po' di questi temi che sono emersi anche da parte loro. Insomma, c'è una grande attenzione che sicuramente tutto il tema della sicurezza, diciamo che una parte di questa, come è emerso anche in qualche intervento dei cittadini, ma il quale anche l'assessore Granelli in queste settimane sta sottolineando, che sicuramente bisogna lavorare molto sul tema anche sociale, soprattutto con i giovani. Dopo questi due anni di pandemia sicuramente ha scosso qualcosa, e anche noi come municipio e come giunta ci stiamo ponendo una serie di domande, stiamo cercando di interloquire anche con operatori e comunque cercare di mettere in pista un qualcosa anche come Municipio 8. In ultimo, sono contento che finalmente Aler si è svegliata e dopo l'incendio che è avvenuto due settimane fa, nonostante le ripetute denunce e sollecitazioni che continuiamo a scrivere, prima l'ex assessore Bolognini e attualmente Mantizzoli, ma non riceviamo nessuna risposta scritta da parte di Regione Lombardia e Aler in merito allo stabile di Via Bolla. Ci fa piacere che finalmente vi hanno detto che in prefettura, insomma, porteranno un progetto, insomma, sull'operatività, perché tutti stiamo aspettando loro per capire cosa vogliono fare di quell'area e come venga gestita e dove ci mettono i soldi. Ecco, uno dei temi che invece voglio sottolineare E questo non per fare una differenza, ma è un dato oggettivo che in alcuni quartieri che ha citato l'assessore Granelli, dove nel 2015 è stata cambiata la gestione tra ALRMM, le occupazioni sono completamente sparite ed è cambiata anche tutta quella percezione che di insicurezza e di degrado, laddove MM è intervenuta, ha recuperato gli alloggi, hanno messo allo 0% tutta la città di nuove occupazioni abusive e recuperato quasi 2000 alloggi di abusivi storici, tra l'altro anche tutti i delinquenti che per anni stavano dentro le nostre case, con l'inserimento anche dei custodi che sono un po' le vedette e fanno un po' da rapporto con la security di MM e a sua volta dopo le opportune verifiche si interfacciano anche con voi e quindi sicuramente anche su quei quartieri Aller anche noi come giunta inizieremo a scrivere, a chiedere spiegazioni insomma su quello che riguarda le occupazioni abusive che non riescono a controllarle, a gestirle, non si presentano e soprattutto il presidio sociale che è importantissimo in questi stabili, sia il presidio sociale che anche quello relativo poi alla sicurezza.
Assessore Galesi, grazie mille. Fermare. Sì. Grazie del suo intervento. Il prossimo candidato a parlare è il consigliere Prinza. Prego.
Buonasera a tutti, buonasera Granelli.
Mi scusi consigliere Prinza, soltanto una nota di metodo. Assessore Granelli, se per lei va bene io farei procedere con tutti gli interventi e poi le riserverei del tempo per una sorta di replica, diciamo. Va bene, e grazie. Allora consigliere Prinza, gli do la parola, mi perdoni.
Grazie, sì, Presidente. Allora io volevo chiedere una prima cosa riguardo dell'assunzione dei vigili. Il problema della regola dei 60 anni, come verrà verrà giustificata? Perché se questa regola rimarrà ancora, tra 4-5 anni avremo ancora pochi vigili sulla strada, perché appunto con 40 anni un vigile potrebbe rientrare in ufficio, no? E quindi non essere più sulla strada. Questa è una domanda. Poi l'altra, volevo chiedere, ecco, se si poteva aumentare, perché cioè, qui diciamo, passavo sul problema dell'immondizia che indirettamente tocca anche la sicurezza, no? Rifiuti nocivi, anche spazzatura ingombrante, l'altro giorno questo ragazzo con la bici è andato a finire contro un frigorifero, insomma, per cui anche questo dell'AMSA, il problema dell'immondizia che aveva sottolineato, è molto vissuta, no? Questo problema qua. E allora io volevo chiedere, sarà possibile anche ripristinare l'operatore ecologico di quartiere, perlomeno nei quartieri ad alta densità di abitazioni, perché almeno questa figura indirettamente porterebbe anche una certa sicurezza, farebbe le segnalazioni, cose che oramai non solo noi ma anche i cittadini devono continuare a farle, e poi magari potrebbe essere anche un soggetto che aiuta a evitare, appunto, come accennavo prima, pericoli anche di sicurezza, no? Magari con un altro operatore in più qualcuno evita di fare certe cosette, no? Quindi ecco, fototrappola, se si potevano aumentare, perché veramente ce n'è bisogno. E poi avevo segnato un'altra cosa. Alla fine sono queste tre cose qua, l'operatore ecologico di quartiere, il problema della regola dei 60 anni e le fototrappole. Grazie.
Grazie consigliere Prinza, do la parola a questo punto al consigliere Bianchi. Prego.
Buonasera, grazie.
Buonasera a lei.
Assessore, io volevo toccare un argomento che probabilmente è sfuggito prima, perché credo che i primi luoghi dove debba esserci un rispetto della legalità siano i luoghi del comune, perché sono i luoghi che noi gestiamo e qui più di ogni altro punto dovremmo tenere a che quelle che sono le regole di legalità e di vivere civile venissero rispettate. Io continuo a sentire cittadini che abitano in via Negrotto che si lamentano riguardo a quello che mi dicono essere un peggioramento della situazione del campo nomadi regolare, perché dico che è regolare nel senso che è un campo comunale quello, non è un campo abusivo, quindi è un campo dove il comune ha la responsabilità della gestione. In particolare mi segnalano delle presunte costruzioni abusive, allargamenti di costruzioni all'interno del campo, mi segnalano che vengono scaricate immondizie sulla adiacente ferrovia, mi segnalano che sovente ci sono feste estremamente rumorose e non c'è intervento né di forze dell'ordine né di vigili, e oltre a questo da Capodanno in poi, Capodanno in Milano era vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio, lì c'è stato praticamente una Santa Barbara, e queste cose si ripetono anche in tutte le volte che ci sono feste all'interno del campo e cose simili. Ora, io mi chiedo una cosa, è possibile che il comune non riesca a far rispettare le leggi e le regole di vita civile all'interno di un campo che gestisce lui? Secondo me è una cosa che non è un bel biglietto da visita per la nostra città. Tra l'altro mi chiedo, all'interno di questo campo penso che possano anche esserci delle persone che magari hanno anche l'ambizione di vivere una vita, tra virgolette, chiamiamola normale, cioè nel rispetto delle loro tradizioni, ma che non sia una vita di disordine a livello sociale. Per cui mi chiedo, il comune cosa ha intenzione di fare, se ha intenzione di fare qualcosa per ripristinare una situazione che, a quanto mi dicono gli abitanti della zona, ha avuto un peggioramento nell'ultimo periodo. Grazie, Assessore, ho terminato.
Grazie, Consigliere Bianchi, anche per il rispetto del tempo. Passo la parola al Consigliere Consolini.
Sì, grazie, buonasera Assessore. Allora, io l'ho ascoltata attentamente, mi fa piacere che lei abbia presente tutte le problematiche che ci sono nel nostro municipio, problematiche che si sono acuite anche in questi ultimi 10 anni, nonostante l'amministrazione non sia più quella di centrodestra. Dico acuite perché i cittadini ne hanno raccontate e potrebbero essere venuti anche altre decine di cittadini per raccontare di altre situazioni analoghe. Quindi io comunque che spero sempre che le cose migliorino, voglio avere fiducia in quello che ha detto. Cioè, spero che questi non siano solo buoni propositi, ma che si concretizzino e che si possa vedere proprio un miglioramento. A me interessa che i cittadini vivano meglio, che stiano in sicurezza, che possano andare per le strade in sicurezza. Anche in Piazza Duomo alla sera non ci va qualcuno. Io non mi fido andare perché non è più come una volta. Quindi l'obiettivo, spero che sia raggiunto, quello di migliorare la situazione sulla sicurezza. Volevo anche consigliare, io ricordo che si facevano quelli cosiddetti pattuglioni, cioè dei posti di blocco con la polizia locale, con i carabinieri, nelle strade della città, soprattutto serali e notturni. Ecco, io proporrei questi posti di blocco, ma non sono dei reali posti di blocco, sono dei controlli a random, itineranti, quindi non sempre in un posto ma in posti diversi del municipio, naturalmente sempre cambiando e andando nelle zone più difficili, che questo sarebbe senz'altro un deterrente per la gente che gira di sera e di notte. Poi invece volevo dire sull'Aler, visto che qualcuno l'ha tirata in ballo, che non basta la regione per risolvere il problema, perché se si fa uno sgombero ci deve essere la prefettura, e se c'è uno sgombero bisogna anche pensare a dove mandare quelli che vengono sgomberati, e quindi la prima cosa spetta alla Polizia di Stato, insomma alle forze dell'ordine statali, e la seconda spetta al Comune di Milano. Io spero che troviate un accordo, perché deve esserci un accordo fra tutti e tre. L'ultima cosa riguarda invece, a proposito di occupazioni abusive, la Cascina Tortiera. Mi chiedo come mai ancora non si sia pensato di risolvere il problema della Cascina Tortiera. Tra l'altro è in condizioni non proprio adeguate, perché mi sembra anche da fuori che sia messa in una, potrebbe anche essere pericolosa per quelli che ci vivono dentro, che quelli che poi vivono dentro fanno, sappiamo benissimo, feste, vendono alcol, eccetera, sempre in modo abusivo, e quello è una struttura comunale, quindi lì magari si potrebbe intervenire in qualche modo. Ho finito, la ringrazio, voglio avere fiducia in lei, magari tra qualche tempo, non so, l'anno prossimo, fra 2 anni, vedremo se quello che ha detto avrà avuto un buon risultato. Grazie.
Grazie consigliere Consolini. Procediamo con il consigliere Guastoni.
Buonasera Presidente, buonasera Assessore. Sì, io volevo richiamare l'attenzione dell'Assessore su una serie di problematicità che sono state sollevate dai cittadini e di cui mi faccio portavoce. Io mi ritengo una persona molto collaborativa. L'Assessore io l'ho incontrato più volte quando era Assessore alla mobilità e proprio con, sul tema di Viale Certosa ci siamo incontrati innumerevoli volte con commercianti, albergatori, proprio per cercare di trovare delle soluzioni su Viale Certosa e tutta l'area circostante. Io sono convinto che la bellezza effettivamente, tutto quello che ruota attorno alla cultura, eccetera, possa risolvere determinati problemi, ma non basta solo quello. Basta, è necessario piuttosto un intervento costante delle forze dell'ordine, della polizia locale, la presenza e soprattutto che i cittadini percepiscano questa presenza costante. E quello che io suggerisco sempre è di porsi nei panni di quelle persone che lamentano una carenza di sicurezza. Non sono persone frustrate, sono persone che vivono situazioni magari più sulla loro pelle di delinquenza, di criminalità, ed è quindi necessario comprendere le loro ragioni. Proprio su Viale Certosa ci sono tutta una serie di temi che è giusto sollevare. Lei prima parlava della prostituzione al QT8, io le suggerisco anche di prendere in considerazione il tema della prostituzione su Viale Certosa, su Via Cenisio, Villa Simonetta, Via MacMahon, insomma tutte queste vie circostanti. Prostituzione che, come lei giustamente ha detto, è un tema di caratura nazionale, non è un tema che si affronta a livello normativo sul comune, ma sul quale si possono certamente studiare degli interventi volti a ridurre questo fenomeno, un fenomeno che non è solo lo sfruttamento della prostituzione, ma è anche un fenomeno che comporta e porta dietro di sé anche disturbo della quiete pubblica, il pudore anche, perché poi bisogna anche essere sinceri e onesti. Altro problema che mi diciamo che tocca ai cittadini, che mi sento di sottoporre, è anche il problema relativo al consolato del Senegal in Viale Certosa. Lei adesso mi dirà, nel consolato giustamente c'è la normativa internazionale che diciamo è competente in tal senso, ma non sui marciapiedi circostanti. Io le posso segnalare tanti bivacchi, un accattonaggio anche molesto che si è poi esteso anche alle abitazioni vicine e potrei veramente portarle qui le persone che hanno subito diciamo anche comportamenti veramente molesti, seguimenti nei palazzi e via dicendo. Altra situazione che mi sento di sottoporle, sempre nelle vicinanze di Piazza D'Accursio, quindi alle spalle del futuro consolato americano, è la cascina Boldinasco, su cui si è tanto discusso, ci sono dei progetti in corso, non si capisce però a che punto sia l'iter, sta di fatto che è ancora occupata da tante persone. Gas acceso, quindi anche il rischio che possa succedere, voglio dire, una disgrazia non solo per loro in primis, ma anche per tutte le persone che abitano attorno. E poi in ultimo segnalarle un episodio avvenuto alle 4 di pomeriggio in Viale Spinasse, Piazza D'Accursio, dove due signori sono stati aggrediti, e uno di questi ha coltellato alle spalle, cioè pugnalato, scusi, alle spalle, perché hanno beccato in flagranza di reato nella propria auto un signore. Sì, Presidente, grazie. Lo sto tenendo pure io il tempo. Quindi quello che io mi aspetto da lei, visto che più volte ci siamo incontrati, la ritengo comunque persona collaborativa, è che ci sia maggiore sensibilità verso questo tema. Ci sono delle macro aree che devono essere affrontate, il tema dell'illuminazione, ci sono dei parchi in questa zona che non sono minimamente illuminati e questo dà una sensazione di poca, anzi sensazione, una forte percezione di poca sicurezza, soprattutto alle donne, ma non solo, e intensificare necessariamente il passaggio delle, della polizia locale, perché veramente in questa zona, glielo dico prima di tutto da cittadino, che come, e non, da, non solo come consigliere, la percezione è veramente bassa. La ringrazio.
Grazie consigliere Guastoni. Do la parola al consigliere Bonomi. Consigliere Bonomi.
Mi sentite adesso?
Sì.
Ah, buonasera, buonasera presidente. Buonasera assessore Granelli. Vede, io vorrei dirle molte cose, ma solo 5 minuti, dopo tutti questi anni di disgrazie, credo siano davvero troppo pochi. Le chiedo se ha conoscenza dell'esatto termine della parola sicurezza, dal latino sine cura, ovvero senza preoccupazione. Lo chiedo perché molti cittadini del nostro municipio sono preoccupati, temono che questa giunta che lei rappresenta non conosca o faccia finta di conoscere il termine. Vede assessore, proprio io in questo municipio alcuni anni fa ho portato quasi 2000 firme raccolte nel quartiere contro il degrado e la mancanza di sicurezza. Una raccolta firme molto dettagliata, con indicati anche i punti dove si richiedeva di intervenire. Sono state consegnate all'ex presidente Zambelli e l'attuale vicepresidente Galesi. E dopo tutti questi anni passati, i cittadini si chiedono queste firme che fine abbiano fatto, perché la situazione non è minimamente migliorata, anzi è gravemente peggiorata. Molti anziani hanno paura di uscire di casa, le persone vengono scippate, rom che svaligiano appartamenti ogni giorno, danneggiamenti alle auto parcheggiate, baby gang che girano indisturbate aggredendo ragazzini, molestie sessuali, giardini pubblici utilizzati come se fossero delle birrerie e degli urinatoi, rave party al Montestella, abbandoni continui di immondizia. Potrei andare avanti con la lista. Ma passiamo ad altro. La polizia locale sembra ormai più un ente burocratico che operativo al servizio dei cittadini. Nei turni serali e notturni è come se non esistesse. Molti cittadini chiamano per interventi contro persone moleste, ubriachi nei giardini, gente che distrugge manufatti, sparabotti, gente che disturba nella notte profonda. Quando il cittadino chiama, dall'altra parte, la frase che sentono dirsi e che passerà alla storia certamente è questa: abbiamo preso nota della sua richiesta e abbiamo messo in nota l'intervento. Intervento che poi il 90% dei casi non avverrà mai. Questo è inaccettabile, è una mancanza di rispetto a chi chiede aiuto all'istituzione. Ad oggi le assunzioni effettive dei nuovi agenti del locale sono state 5, con il bando chiuso il 21 febbraio. A me scappa un po' da ridere, anche perché questi nuovi 250 agenti, prima della fine dell'anno 2022, non arriveranno e anche qua siete ancora in ritardo. Ritengo che sia assolutamente necessario rinnovare le modalità operative, avere una centrale operativa in zona con agenti sul territorio appiedati. Bisognerebbe quindi dare ai comandi di zona più libertà di azione e devono necessariamente interfacciarsi con i municipi, i quali conoscono i vari problemi del territorio in modo approfondito. E poi, assessore, solo 2 vigili di zona a turno su un territorio così vasto ed abitativo come il nostro municipio sono una vera presa per i fondelli, lasciamocelo dire.
Consigliere Bonomi, abbia pazienza, sì. Però il consiglio richiede un'altra, diciamo, tipologia espressiva.
Fondelli, non grazie. Credo che sia una tipologia
oppressiva per nessuno. Il Presidente del Consiglio non apprezza questo.
Va bene, lei non l'avrà apprezzato, ma mai l'ho detto, claro. Continuo la mia
ecco, non, grazie.
La ringrazio.
Ancora 2 minuti,
va benissimo, ne regalerò uno a qualcun altro. Allora, visto che sono stato interrotto, riprendo. Per non parlare di quegli agenti che di fronte a fatti accertati dichiarano: ma tanto, anche se facciamo la multa, questi non la pagano. Ma io dico, ci rendiamo conto della gravità di queste affermazioni? Io credo convintamente che voi siate sganciati dalla realtà dei fatti e dalla vita quotidiana delle persone. Per anni avete glissato sulla questione sicurezza ed oggi siete evidentemente in affanno sul tema e di fatti ne sono una dimostrazione. Sappi, assessore, che ormai le persone sono rassegnate e non denunciano più i crimini subiti, per quello che i dati che lei tanto decanta sono in calo. Credo che sia ora che facciate un mea culpa e provvediate in modo urgente con un cambio di rotta significativo ed impopolare anche secondo i vostri canoni, perché cari governanti della nostra Milano, i buoi dalle stalle sono già scappati. Ecco, allora io mi scuso per il termine fondelli, ma io credo che non sia un termine offensivo. Essere preso per i fondelli non è una parolaccia, se no, però lei, se il Presidente se la vede così, io mi scuso per questo termine. Okay?
C'è un decoro del linguaggio che va oltre le parolacce, comunque. Grazie per l'intervento, do la parola al consigliere Abbate.
Sì. Mi sentite?
Sì, consigliere. Ok,
allora sì, buonasera a tutti, ringrazio l'assessore, ho visto che diciamo ha affrontato un po' tutti gli argomenti. E il problema è sempre il solito, sono buoni propositi, anch'io voglio essere fiducioso perché ovviamente questo argomento della sicurezza è assolutamente trasversale, quindi non mi va di fare denunce, recriminazioni, perché non hanno molto senso. Quello che mi preme solo sottolineare, in modo che poi eventualmente sarà frutto di verifiche nel tempo, è quello di dire: ci sono due aspetti. Uno è quello repressivo, comunque di controllo, e quello preventivo. È chiaro che quello preventivo ha molta più, ha una funzione maggiore, però bisogna organizzarlo per tempo, ci vogliono tempi più lunghi, i risultati si vedono più in là, e quindi non è che voglio tralasciarlo, perché infatti in questi giorni abbiamo anche parlato di, che ne so, situazioni tipo palestre, piuttosto che altri interessi per questi ragazzi, che è una nuova situazione di sicurezza, perché questi ragazzi che, voglio dire, bighellonano per le strade, poi a furia di non sapere quello che fanno combinano guai, e alle volte non sono necessariamente dei delinquenti, lo diventano un po' per inedia, un po' perché non sanno cosa fare, perché sono poco integrati nella società. Quindi sull'altro aspetto adesso lascio un po' andare, ma non perché sia meno importante. Mentre invece, come diceva l'assessore, c'è un aspetto proprio più immediato di far vedere che la città c'è, che le forze dell'ordine ci sono, che i vigili ci sono. Adesso immagino che queste assunzioni di vigili, voglio proprio immaginare che ci saranno. Però, come ha detto già qualcun altro, volevo far presente che bisognerebbe, se è possibile, creare proprio una, non so come chiamarla, una sezione di questi vigili, che una porzione di questi vigili, che non sia però una minoranza, una buona quantità di questi vigili, siano assolutamente dedicati a quello che diceva l'assessore, cioè presidiare il territorio, e quindi essere per strada. In effetti due solo vigili di quartiere non hanno molto senso, non so se la soluzione è il vigile di quartiere, però una presenza sul territorio. Quindi ci devono essere dei vigili che fanno di servizio, non dico solo quello, ma un numero fisso ogni giorno e anche la notte, e anche qualche notte, deve essere dedicato a questo servizio di presidio, perché indubbiamente il territorio non è molto presidiato. E poi giustamente ci si organizzerà al meglio, non è che devono essere sempre negli stessi punti, perché è chiaro che poi se no vengono, diciamo, tenuti a bada e non servono, perché si spostano in altre zone, in altri punti dove possono fare i loro comodi. E quindi quello che chiedevo molto fiduciosamente è che questi vigili che verranno assunti siano dedicati almeno un buon numero a questo discorso di presidio del territorio. E poi non solo per affrontare, come diceva sempre l'assessore, questa fase acuta, ma per portare avanti poi la normale gestione di tutti i giorni. Per cui per evitare di tornare velocemente a questa situazione, poi magari poco gestita e con delle difficoltà che sono cresciute indubbiamente negli ultimi anni.
Ancora un minuto, consigliere.
Prego. Fare in modo che questa nuova, diciamo, atteggiamento e procedura venga mantenuta anche quando le cose andranno meglio, perché non è corretto fare questa specie di elastico dove magari si richiede un'attenzione particolare in un periodo e poi di colpo si torna a non usare questa pratica di presenza sul territorio. L'ultima cosa, so che ovviamente l'assessore fa questi tavoli con la procura, eccetera. Mi piacerebbe, non tutti magari i consiglieri, ma chi è interessato poter essere invitato a partecipare per capire come...
Consigliere Abate, la devo fermare.
Sì, cosa sta succedendo e cosa si sta valutando in questi tavoli. Quindi diciamo anche una presenza di qualche consigliere di municipio, essere invitato a questi incontri. Grazie.
Grazie consigliere Abate, do la parola, mi pare, all'ultima iscritta a parlare, che è la consigliera Geraci, prego.
Grazie presidente, buonasera a tutti, buonasera assessore. I cittadini hanno anticipato, quindi non mi soffermerò sui numerosi episodi di insicurezza che ha vissuto la nostra città e il nostro municipio. Ci tengo però a fare due domande. La prima è relativa ai parchi. Considerato che siamo in previsione della bella stagione ed è impensabile recintare ogni area verde di Milano, se state prevedendo, appunto in previsione della bella stagione, di incrementare i presidi della polizia locale per evitare che ci siano, a parte le risse, perché comunque i bivacchi e gli illeciti vari, tra cui il gioco d'azzardo all'interno dei parchi di Milano, avviene, e a volte a conclusione di queste feste comporta anche, oltre al disturbo della quiete pubblica, i numerosi atti vandalici presenti sul nostro territorio, i vetri rotti delle macchine o i motorini lanciati anche in mezzo alla strada, a rischio tra l'altro di far male ai passanti. E i vigili comunque noi li chiamiamo anche la sera e la notte, ma non escono praticamente mai. E un'ultima domanda che mi collego un attimo all'intervento del consigliere Prinza in merito alle fototrappole. Se abbiamo più o meno una previsione di quando arriveranno e se ci sono già delle vie interessate. Perché a parte il continuo scarico abusivo dei rifiuti, sia ingombranti che non, avviene anche che a volte qualche malpensante gli dia addirittura fuoco, mettendo a rischio le macchine e le abitazioni dei numerosi residenti. L'ultimo fatto è venuto giustamente ieri in zona... via De Predis, quindi ancora una volta in piazza Prealpi, e quindi niente, aspetto se si può sapere tra quanto saranno disponibili e se ci sono già delle vie dedicate. Grazie.
Grazie consigliera Geraci. C'erano una serie di mani alzate, non ce n'è più nessuna. No, c'è il consigliere Turato. Prego, consigliere.
Grazie, presidente. Ho la voce soffusa perché sono in un posto dove non si può urlare, visto che sono presidente del consiglio e informata. Gentile assessore, grazie della presenza innanzitutto qui. Apprezzo sempre la sua modalità estremamente pacata e cortese nell'esprimere i concetti di cui lei è responsabile. Non sto a ripetere tutte le varie che mi hanno preceduto. Scusate la voce, ho una situazione personale piuttosto importante in questo istante. E quindi cercherò di riassumere sostanzialmente nel dire benissimo la progettualità che ha parlato, di cui ha parlato, benissimo le cose di cui ha detto, ma forse non so se stiamo parlando di Milano, ma perché ci sono stati tutti questi episodi che ci sono stati? Ci si può interrogare su tante problematiche, la mancanza di polizia, la mancanza di vigili, ma d'altronde io mi domando, e anche chiedo, siete 10 anni che gestiamo, che siete al comando di questa, alla guida, la guida di questa città. E l'oggettiva mancanza di sicurezza, l'oggettiva e percepita dalle persone, è un dato abbastanza rilevante, al di là di chi mi ha preceduto, che diceva che era diminuito e si sentono più sicuri. Io invito ad andare a sentire quello che dicono alcuni, che ho fatto un sopralluogo domenica pomeriggio nelle zone di via Capuana, e oppure della citava prima il capogruppo Consolini di Crescina Torchiera, che insomma sono altri episodi. O comunque mi verrebbe da chiedere, quando esempio nel Prati, entrando proprio nel Prati, quando sono ad esempio le pattuglie dei vigili presenti di sera. Prima il consigliere Bonomi citava che spesso li chiami e non escono, ma non perché non vogliono uscire, perché sono impegnati ad altro, perché hanno poche unità da poter allocare. E in questo lei comprendo il campanilismo della stessa fazione, dire che bravi che sono, però io so che il municipio non ha tanti poteri, e quello che è stato fatto specialmente dell'assessore di competenza, ma non perché non è capace, perché anzi l'assessore gli ho anche declantato in privato quello che sono la sua bravura, ma più che altro non ha potuto far nulla perché non ha poteri in questo caso il municipio. E quindi questo, entriamo in un altro discorso più ampio di deleghe ai municipi, e quindi l'assessore di competenza, ahimè, non ha fatto nulla, ma per questo motivo, quindi non per colpa sua. Quindi assessore, per chiedere sostanzialmente, poi potrei parlare anche, l'ha citato prima la Geraci, delle feste abusive nei parchi, problema che quest'anno è iniziato in maniera anticipata, per quanto c'è chi dice che comunque una persona che abita vicino ai parchi doveva saperlo, io sono dell'idea che comunque nei parchi comunque c'è un regolamento che dice che non puoi fare determinate cose, che comunque anche 20 persone che non siano ubriache, che siano persone, 20 persone normalissime che stanno parlando, se sono sotto una finestra alle 3 di notte comunque creano disturbo e comunque non lo puoi fare. E quindi il disturbo della quiete pubblica è in seno ai vigili, e quindi se io ho solo 2 vigili e questi sono in 20 e questi non intervengono, ma comprensibilmente. Ma quindi tutti questi episodi, i filmati che ci sono, la ragazza che ad esempio era stata molestata proprio in territorio del municipio 8, molti dei ragazzi che sono oggetto, ahimè, impropriamente di quei filmati, sia dalla parte non delle vittime ma dell'aggressore, pare che alcuni arrivano proprio dai nostri territori, pare che proprio, quindi insomma, quello che l'ha descritto bene, ma cos'è mancato quindi da quello che lei ha detto, che bellissime parole, la sicurezza non è di destra, non è di sinistra, è sicurezza. Probabilmente diverso è come tale problema viene affrontato. Nel 2011 la giunta Pisapia, una delle prime attività che fece fu quella di togliere l'esercito dalle strade. So che parlare di esercito da voi vi viene l'orticaria, però forse è meglio ripensare veramente le strade sicure, non solo per la viabilità, ma nel senso più ampio del termine, anche specialmente per chi va in bici, nelle vostre amate anche spesso psicopiste ciclabili, hanno diritto di essere sicure di avere i figli adolescenti che possono uscire, tornare a casa la sera o al mezzogiorno da scuola senza avere il problema, la preoccupazione che non sai se rientrano, o ragazzi più adulti o ragazze che devono uscire quando vogliono, come vogliono, senza avere paura. Lo prendo come input, senza avere paura. La ringrazio tanto, assessore Granelli.
Grazie, consigliere Turato. A questo punto vedo la manina alzata della nostra presidente Giulia Pelucchi. Prego.
Sì, buonasera a tutte e a tutti. Mi fa sempre molto sorridere quando molti uomini interpretano il pensiero di noi donne, come ci sentiamo quando andiamo per strada. Ne apprezzo la solidarietà. Tuttavia mi spiace constatare che nella gran parte dei casi gli episodi di molestie e violenze subite da parte delle donne sono in gran parte da cittadini italiani spesso che abitano in casa con queste donne e non per la strada, e quindi forse c'è un tema da affrontare in maniera più profonda e trasversale. Ci tenevo a ringraziare evidentemente l'assessore Granelli per la collaborazione già dimostrata in questi mesi. abbiamo fatto diversi incontri, come avete sentito molti dei punti che l'assessore ha citato sono stati diciamo richiesti da questo municipio, l'assessore sta lavorando anche su altri temi e che non ha espressamente citato, ma ha citato alcuni provvedimenti che stanno mettendo in campo su zone di particolare criticità e mi riferisco al sottopasso di Monteceneri, visto che è stato anche citato da un consigliere dell'opposizione. E diciamo le modalità di intervento nelle zone dove ci sono dei bar che vendono alcolici la sera mi sembra che sia stato raccontato bene dall'assessore. Per quanto riguarda i dati, che insomma tutti sostengono che i dati siano falsati rispetto al numero di denunce, io quello che dico sempre ai cittadini è di denunciare, ma non per altro, perché io come presidente, l'assessore Granelli come assessore competente possiamo citare segnalare delle priorità e delle aree di intervento, ma è evidente che se ci sono delle denunce che circoscrivono dei fatti, che danno maggiori dettagli, questo aiuta anche le forze dell'ordine a fare il proprio lavoro e a farlo spesso definendo anche loro delle priorità in base al numero di denunce. Quindi il consiglio, oltre a dirci che i dati sono falsati perché la gente non denuncia più, cosa tutta da verificare, perché devo dire che ho sentito una narrazione di questa città non particolarmente oggettiva, mentre mi sento oggettivamente di riconoscere che ci sono tanti problemi e tante criticità, ma frequento insomma abitualmente parchi e zone, mi muovo spesso a piedi e devo dire che la descrizione di alcuni consiglieri non la vedo, e probabilmente sarò fortunata io, non so. Volevo poi informare il consiglio tutto che abbiamo incontrato insieme all'assessore Galesi, la maggiore dei carabinieri di Porta Vigentina, venerdì, il commissario di Quartogiaro nelle scorse settimane, lunedì incontreremo il commissario di Bonola, mentre il 9 di marzo c'è il primo incontro in prefettura con tutti i presidenti dei municipi, e di cui evidentemente relazionerò in commissione o in consiglio, insomma vedremo le modalità. Ci tengo solo a dire l'ultima cosa che riguarda un fenomeno che sicuramente desta preoccupazione e mi trova in linea con i dati citati dall'assessore Granelli, oltre a quelli sulle violenze di genere, anche l'incremento da parte dei giovani, e quindi la presenza di baby gang e di disagio di vario genere che viene spesso diciamo trasformato in violenza da parte dei più giovani. E su questo, proprio perché crediamo che sia utile anche la prevenzione in assoluto come primo strumento per non lavorare anche sempre in emergenza, stiamo attivando insieme all'assessore Paolo Romano degli incontri con delle realtà che si occupano di educativa di strada per andare proprio in quei posti. Questi luoghi che sono Piazza Gerusalemme, Giovanni da Procida, poi ci sono stati dei casi a City Life che oggi sono stati risolti perché non abbiamo più ricevuto segnalazioni, e altri luoghi dove ci sono state segnalate aggressioni da parte di famiglie e genitori sono da noi attenzionati, e quindi vuol dire che abbiamo comunicato questi luoghi alle forze dell'ordine, ma stiamo anche cercando di attivare dei progetti finanziati dal municipio per attivare dei progetti proprio di educativa di strada per coinvolgere questi giovani e cercare di farli aggregare in maniera positiva. Anche di questo evidentemente informeremo il consiglio tutto. Vi ringrazio ancora, ringrazio anche l'assessore.
Grazie presidente Pelucchi, ho una richiesta di intervento da parte del consigliere Silvio Songini.
Buonasera. Prego. A tutti, buonasera, grazie presidente, grazie all'assessore Granelli. Posto che tutte le cose che sono dette, voglio dire drammaticamente laddove si sono manifestate, suscitano ovviamente la necessità, eccoci, di un intervento coeso e coordinato. È vero il discorso di repressione e di azione preventiva, ecco, volevo semplicemente dare un mio contributo per quanto riguarda la logica preventiva, che è stato citato prima dall'assessore e che trascende un po' anche quello che sia esattamente un intervento diciamo delle forze dell'ordine, e riguarda l'educazione, che quindi è trasversale, ma è trasversale anche rispetto alle competenze. una sensazione di sicurezza o di non sicurezza nasce anche dalla sensazione che le persone che camminano con me per strada, voglio dire, siano solidali con me nel momento in cui io possa subire un affronto, un'azione di disturbo, eccetera. Spesso capita il contrario, capita che le persone si sentano sole perché è più facile girarsi dall'altra parte. Non tutti affrontano con questa determinazione le situazioni. Per mettere in minoranza quelli che sono violenti, quelli che fanno il bulli, quelli che fanno queste azioni così e che generano paura. Ecco, io credo e quindi chiedo all'assessore Granelli la possibilità di favorire, oltre a queste belle iniziative, no, che ha illustrato, di potenziamento delle risorse certamente utili, di presidio certamente utili, di repressione per tutti i disturbi che fanno certamente utili e necessari, ma di pensare anche con uno sguardo prospettico e profetico un pochettino di più lungo termine a una campagna di rieducazione civica che coinvolga anche altri assessorati, che coinvolga le scuole con campagne di promozione sul fatto di questa senso di corresponsabilità nella gestione del territorio che ci vede coinvolti tutti quanti. Detto in altri termini, non giriamoci sempre dall'altra parte, perché tante volte purtroppo succede questo, e questo sicuramente aumenta anche quella percezione di non sicurezza che tanti giustamente lamentano. Grazie.
Grazie consigliere Songini. La parola alla consigliera Gesualdo. Grande successo, assessore Granelli.
Buonasera.
Buonasera, consigliere.
Non so se mi sentite, perché sì. Mi sentite? Cerco di tirare la telecamera qui, eccomi. Grazie assessore, è stato veramente di una chiarezza cristallina nel illustrarci tutto quelle che sono le azioni efficaci che si intende e magari che sono già in atto da quello che ho inteso. E una cosa mi permetto soltanto di dire, poi ci sarà il punto 2 all'ordine del giorno, quindi parli di questa serata, cioè anche all'ordine del giorno del Consiglio. Per quanto riguarda le denunce, io che cerco di dare il mio contributo da specialista come giurista che se ne occupa di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, un'azione che è coordinata anche con il Tribunale e anche sulla valutazione dei dati. Ecco, le donne che subiscono violenza non denunciano facilmente e soltanto il 6%, ahimè, un poco di più forse in quest'ultimo periodo, ma soprattutto anche tra l'altro la grossissima difficoltà nel lockdown con l'escalation di violenza che c'è stata e la difficoltà di denunciare, soprattutto perché si era ristretti in casa o comunque nel proprio domicilio alla presenza ovviamente dell'abusante e del maltrattante. Quindi io sulla questione, diciamo che in merito ai dati, ecco, svolgo un'osservazione di questo tipo. Spesso purtroppo non si denunciano per cattiva volontà, ma proprio perché le violenze che si subiscono impediscono alle vittime vulnerabili per lungo periodo, e infatti la violenza sessuale appunto piuttosto che la molestia stessa in sé impedisce a queste persone di denunciare, di raccontare, quindi anche la semplice narrazione dell'accaduto. E questo chiaramente impone che cosa? Impone una riflessione anche in termini di quello che potrebbe, evidentemente, in questo sono d'accordo, è necessaria anzitutto un'azione di prevenzione per giungere all'efficace contrasto di questi crimini odiosi, e per questo è necessario un lavoro in rete di tutti gli operatori istituzionali e infraistituzionali, e prevedere, ma mi permetto anche di suggerire, quello che è investire delle risorse in questo senso, e poi ne parliamo meglio forse adesso con il punto 2, questa iniziativa che abbiamo, cerchiamo appunto di essere tutti presenti nelle nostre competenze, ognuno di noi è chiamato a dare un contributo in questo e certamente anche la sicurezza partecipata mi viene in mente come soluzione anche per la prevenzione ma anche per contrastare determinati illeciti, determinati crimini e questo, su questo credo si possa lavorare anche molto, magari con la campagna di informazione. Molto spesso, ad esempio, poi mi taccio, uno strumento molto utile, la richiesta di ammonamento del questore, che è un qualcosa che veramente ha dato risultati eccellenti per quello che riguarda l'azione di prevenzione dei crimini e degli illeciti, sia non solo di violenza contro le persone, ma evidentemente anche di sicurezza, anche a questo punto anche pubblica, perché quando un fatto avviene in un condominio, in un appartamento, non è una questione soltanto della violenza domestica.
Terminato di fatto quasi il tempo.
Sì, io chiedevo all'assessore se era possibile anche ragionare magari in questi termini di sicurezza partecipata e di informazione, anche una campagna di informazione in questo senso come municipio, se possiamo evidentemente avere le competenze anche di questo, lavorando in sinergia col comune chiaramente. Grazie.
Grazie consigliera Gesualdo. C'è ancora ultimo il consigliere Pozzari.
Grazie Presidente, sarò molto veloce. Volevo citare il problema delle baby gang, ma sono stato già anticipato un sacco di volte così, quindi mi sembra inutile portarlo avanti, anche se nelle ultime due settimane, proprio la zona di via Rona, City Life, via Teodorico, così, via Giovanni da Procida, ci sono stati vari problemi proprio durante la mattina, alle 9, durante l'arrivo dei ragazzi a scuola. Una seconda cosa che volevo chiedere, penso che potrebbe essere utile e interessante nella commissione sicurezza, nella quale faccio parte anch'io, vedere di organizzare un censimento delle criticità del municipio, proprio come è stato visto anche in consiglio comunale, così, giusto per arrivare ad avere una visione più precisa su dove andare a agire e come agire. Avevo promesso di essere veloce, ho finito. Grazie.
Bravissimo, consigliere Pozzari, la ringrazio. La parola alla consigliera Lucrezia Songini.
Buonasera, grazie all'assessore, grazie Presidente. Io volevo fare una considerazione sul fatto che la percezione di insicurezza nasce anche dal fatto che non ci si conosce, non ci si fida, e questo è legato anche alla vita che si fa nelle città, come sono organizzate le città. Quindi a fini di prevenzione, diciamo, delle attività che bisognerebbe fare sono quelle di favorire momenti di aggregazione, non solo per i giovani ma in generale per tutta la cittadinanza, ad esempio facendo sì che la cittadinanza si riappropri di spazi, quindi non so, le feste di strada, feste etniche dove si mischiano le varie comunità che lavorano, cioè che operano, lavorano e vivono in una certa zona e si scambiano le abitudini, le culture, il cibo banalmente. Le feste di condominio, nel nostro condominio noi facevamo, adesso l'abbiamo sospeso per il Covid ma lo rifaremo sicuramente, facciamo una volta all'anno una festa di condominio, una volta all'anno la gita di condominio e due volte all'anno a Carnevale, a Natale, comunque dei momenti di aggregazione. Sono serviti tantissimo a innanzitutto far conoscere le persone, sapere chi poteva avere problemi e c'è sempre qualcuno che è allertato, e soprattutto creare fiducia, per cui ad esempio i nostri incontri di condominio, le riunioni di condominio vanno via abbastanza lisce nonostante siamo 200 famiglie, perché ci si fida. Quindi io chiedo a tutti i consiglieri, e questo è soprattutto probabilmente nelle commissioni, non solo sicurezza ma soprattutto altre, di provare anche a essere un po' creativi e immaginare, assieme poi a non solo all'assessore Granelli ma anche ad altri assessori evidentemente, questo tipo di iniziative, perché se ci si conosce, io vengo dalla provincia, sono nata in provincia, ho vissuto fino a quando a un certo punto sono andata all'università in provincia e lo vedo la differenza, cioè se ci si conosce cambia molto, e cambia molto perché ti fidi e ti aiuti, se non ti conosci questo sicuramente non aiuta, e questo è un grande problema delle città. che magari c'è meno imposti piccoli. Grazie.
Grazie consigliera Songini. Potrei a questo punto veramente dire che gli interventi dei consiglieri sono esauriti e quindi restituisco la parola all'assessore Granelli, che è stato più volte chiamato in causa e quindi giustamente ha diritto di replica. Grazie.
Grazie. Più che replica, ecco, mi permetto solo di fare qualche sottolineatura, qualche risposta. Ringrazio tutti gli interventi per il contributo che hanno dato e penso che anche giustamente in un luogo istituzionale democratico come un consiglio, con anche differenze di posizioni, il confronto sia sempre utile e opportuno per individuare i migliori percorsi, chiaramente appunto sempre nel rispetto istituzionale, e questo ringrazio il consiglio di questa sera per il lavoro che ha fatto oggi, ma che soprattutto fa e anche ho sentito del prossimo punto l'ordine del giorno, insomma di tutte le attività che fate per riuscire a rispondere, dare indirizzo e il lavoro della giunta, che già ricordavo in precedenza, e vorrei sottolineare che questo aspetto della collaborazione del presidente, dell'assessore con i livelli territoriali delle forze dell'ordine, un po' appunto in quello schema, no, che dicevo della città, che si produce nel municipio e che è uno dei punti che appunto sarà anche all'ordine del giorno dell'incontro del 9 col prefetto che citava la presidente Pelucchi, e proprio per rinforzare quella collaborazione sul territorio tra l'istituzione di territorio e i commissariati, le caserme dei carabinieri, eccetera, ed è fondamentale in quella logica di sistema che dicevamo prima, che ha senso nella città e ha senso nei territori dei quartieri. Velocemente qualche passaggio. Il tema dei vigili. Le assunzioni sono appunto un percorso a tappe. Abbiamo fornito in commissione consigliare delle slide che descrivono tutto il processo, quindi non mi dilungo, il presidente è a disposizione, poi siamo sempre anche disponibili eventualmente laddove serve a illustrarle, eccetera, ma sono a disposizione per tutti. Servono proprio per rinforzare la polizia locale e riuscire a superare alcuni meccanismi che sono costruiti negli anni con l'aumento dell'età, che oggi pone una riduzione di numero delle persone che delle donne e uomini della polizia locale che sono a disposizione sui turni dell'esterno, in modo particolare anche sui turni serali e notturni. Questo anche per un accordo che fu siglato da Albertini e Decorato, che è appunto quello che si citava, che per cui gran parte delle persone, dei dipendenti oggi sono fuori dall'obbligo dei turni serali e notturni. Noi con le assunzioni chiaramente metteremo persone che hanno 0 anni di servizio, quindi in questo rapporto potranno portare persone in maggiore presenza anche su questi turni, ma è chiaro che questa regola andrà in qualche modo affrontata, aggiornata e nelle relazioni sindacali affronteremo questo ed altri temi che, se da una parte devono giustamente tutelare il fatto che una persona a 60 anni è diverso da una persona di 30 anni, questo è abbastanza ovvio, ma questo non significa appunto ridurre con un meccanismo che forse è eccessivamente riduttivo del corretto utilizzo della polizia locale. Quindi questo sicuramente è un tema, solo non per polemica, ma sottolineo che il concorso che abbiamo in atto oggi è quello che permetterà di assumere e mettere in strada prima della fine dell'anno i 240 vigili. Abbiamo utilizzato una finestra del precedente percorso assunzionale, che, come chi conosce questi temi, è legato ad alcuni passaggi burocratici, un concorso che era aperto per 5 agenti, ma che, come spiegato nelle prime righe del bando, servirà per costruire una graduatoria che vale 2 anni e che quindi permette le assunzioni che abbiamo previsto, in numero di 240 solo quest'anno. Quindi ecco, non facciamo polemica, è scritto con chiarezza e non diciamo cose che non corrispondono al vero. Nel tema della sicurezza c'è anche il tema del degrado, e quindi il contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti fa parte appunto di questo tema. Noi abbiamo un sistema di fototrappole mobili che spostiamo nei vari punti che maggiormente risentono di questo tema. Oggi sono 20, ma ne abbiamo appunto previste un raddoppio, e quindi nel vostro territorio ne sono presenti attualmente 2 che saranno comunque poi riposizionate. In genere noi non diamo la precisa collocazione per non vanificarne chiaramente l'efficacia, però vi assicuro che appunto sono, e le vostre indicazioni di priorità ci serviranno anche per indirizzare il miglior posizionamento di questi strumenti, che si sono rivelati efficaci, permettendo sanzioni salate e anche in diversi casi quelli più eclatanti, il sequestro dei mezzi e anche la denuncia e l'arresto di chi faceva traffico di rifiuti, che è una della pratica che è grave perché inquina il nostro territorio. Un consigliere ha citato il tema del campo nomadi di Via Negrotto, è uno dei campi nomadi che sono stati negli anni passati realizzati nella città. Noi abbiamo una strategia che abbiamo definito e messo in pratica di superamento dei campi, che vuol dire chiusura del campo, perché il campo non è il luogo dignitoso e sicuro per far vivere anche le persone di etnia rom e sinti, che non sono non si muovono e non cambiano località, tant'è vero che le famiglie che sono in Negrotto da qualche decennio. E quindi abbiamo un piano di superamento dei campi. In questi anni sono stati chiusi il campo di via Novara, il campo di via Martirano, il campo di via Idro, il campo di via Bonfadini, e quindi stiamo proseguendo in questo percorso che è complesso e non è immediato, però è questo il futuro anche di quest'area. Certamente anche in collaborazione col commissariato abbiamo fatto e faremo alcuni interventi più immediati invece per contrastare alcuni fenomeni di sicurezza che lì sono presenti. Per quanto riguarda il tema di Aler, rassicuro il consigliere che è presente un accordo operativo siglato in prefettura per cui gli sgomberi vengono programmati e fatti con lo stesso modello e meccanismo e disponibilità di risorse delle forze dell'ordine, sia che siano Aler o MM. La storiella che le forze dell'ordine andrebbero di più in quelle dell'MM rispetto a quelle di Aler è una falsità, ed è il prefetto garante di questo, e che indica la disponibilità delle forze dell'ordine sulla base delle chiamate che sono registrate, e quindi l'utilizzo delle forze dell'ordine è usato nello stesso modo. Probabilmente l'efficacia del risultato sul blocco delle occupazioni abusive è legato al modo con cui gli enti gestori poi gestiscono la messa in sicurezza degli stessi quartieri. Nello stesso modo è previsto, grazie a questo accordo siglato in prefettura, la presenza di operatori sociali in tutti gli sgomberi dove sono presenti minori e persone fragili. In questo anno i servizi sociali del comune hanno partecipato a più di 300 sgomberi, offrendo una prima accoglienza ai minori, alle famiglie, ai suoi soggetti fragili, per poi inserire un percorso di ritorno. Quindi lo dico, scusate se l'ho detto con anche un po' di fermezza, ma vorrei che sia chiaro e che se non si diffondino notizie che non corrispondono al vero. C'è un accordo in prefettura, c'è una rendicontazione del prefetto e quindi se si ritiene che il prefetto rendiconti in maniera errata, lo si faccia assumendosene le proprie responsabilità. Per quanto riguarda...
Io non ho detto questo, io ho solo detto che per fare certe...
Consigliere Cuzzolini, abbia pazienza. Non funziona così l'ordine, mi perdoni.
Consigliere Cuzzolini, non funziona così.
Quando l'assessore Granelli avrà terminato le sue osservazioni, se mi chiederà la parola e le concederò un minuto, due, per la sua opinione. Grazie.
Concludo dicendo che ringrazio anche per le segnalazioni di cui terrò conto insieme alla Polizia Locale, ad esempio le problematiche di accattonaggio del Consolato del Senere ed altre che avete citato, proprio per poter prevedere e verificare alcuni interventi. Concludo dicendo che condivido molto alcuni interventi che sono stati effettuati al termine del dibattito, sulla necessità di lavorare sulla prevenzione, sull'educazione civica, sulla corresponsabilità e fiducia, che sono elementi fondamentali per riuscire a costruire un sistema di sicurezza e di coesione che aiuta le persone, oltre a tutti gli interventi di cui abbiamo parlato stasera, ad avere una corretta relazione fra le persone e ad investire in maniera positiva e a rendere quindi tutti i cittadini attori di un miglioramento della qualità della vita. Qui e ringrazio anche quanto questo municipio ha già fatto e mi fa piacere quanto ha detto su questo anche la Presidente e l'iniziativa che sta mettendo in campo questo municipio. Proprio invito e do la mia disponibilità per quanto di mia competenza, ma devo dire che comunque in giunta anche con l'assessorato al decentramento e altri assessorati c'è una disponibilità a lavorare su questo fronte, perché accanto all'intervento immediato di contrasto all'illegalità dobbiamo costruire relazioni positive che aiutino a rendere una comunità capace di migliorare la propria qualità della vita, della relazione, la corresponsabilità. E oggi in un contesto più difficile, più disgregato per tanti fattori di cui adesso non aprirei il dibattito e l'analisi, ma è maggiormente necessario un di più di investimento in questi temi e quindi ringrazio di quello che come municipio, come istituzione locale state facendo e farete a questo proposito per consolidare una comunità più capace di dare fiducia ai propri cittadini. Grazie.
Grazie Assessore Granelli. A questo punto do la parola esclusivamente per una precisazione al Consigliere Consolini.
Sì, grazie. O non mi sono spiegato o è stato interpretato male quello che ho detto. Cioè io non ho assoluta, non so neanche di questa diceria veramente, proprio non ne so proprio niente. Io ho solo detto che gli attori di questa situazione sono tre per risolverla, no? È chiaro. Ci sono quelli che devono, le forze dell'ordine devono cercare di mantenere la sicurezza in quello stabile. Poi ci sarà l'ALE che dovrà dire quello che vorrà fare di questo stabile, poi dovrà anche i servizi comunali del welfare occuparsi appunto di quelli che verranno sgomberati, cioè queste persone devono metterci d'accordo, solo detto quelle, ma secondo me non è solo colpa dell'ALE, è una cosa che deve essere, poi probabilmente sarà difficile mettersi d'accordo, però io non ho detto che vengono sgomberati solo gli stabili, anzi questo non ho retropensieri, gliela assicuro. Grazie.
Grazie consigliere Consolini. A questo punto non posso che ringraziare ulteriormente l'assessore Granelli per questa serata che ci ha dedicato e direi che possiamo anche congedarla perché l'impegno è stato sicuramente...
Grazie, buona continuazione, è stato per me proficuo. Grazie a tutti voi.
Grazie, buonasera.
Grazie.
Dunque, procediamo con I lavori del Consiglio. A questo punto abbiamo in oggetto del Consiglio della seduta straordinaria richiesta dalla minoranza la trattazione della mozione già presentata da tempo in merito alla violenza sulle donne, anzi la dicitura precisa è più sicurezza per le donne in città. Quindi a questo punto, accelerando anche un pochino, darei la parola alla proponente.
Buonasera.
Buonasera.
Eccoci di nuovo. Allora, grazie. Cercherò di essere molto, molto succinta, ma per dire che innanzitutto tra le azioni efficaci, le azioni positive che citavamo prima per la prevenzione e quindi poi il contrasto anche alla violenza di genere, ecco, la nostra mozione vuole proporsi come, come una tra le tante azioni, ecco, che si possono intraprendere. È una mozione che noi abbiamo pensato e abbiamo poi anche redatto proprio con l'intento di chiedere al Comune di Milano una serie di iniziative che possono essere appunto efficaci proprio sul tema della prevenzione. E innanzitutto siamo persuasi che la prevenzione costituisca quell'approccio complesso che però deve essere in questo caso anche, come dire, ben preciso e specifico. E quindi noi proponiamo, abbiamo letto nella seduta precedente, già avevamo dato lettura della mozione in tutti i suoi aspetti. Io qui invece preciso soltanto ciò che il Consiglio di Municipio 8 chiede attraverso questa mozione, che il Comune di Milano si faccia parte attiva in una campagna di sensibilizzazione, come ho detto prima, presso la cittadinanza per diffondere la cultura del rispetto della legalità e della parità di genere, che presso le scuole di ogni ordine e grado, i presidi centri di aggregazione e di accoglienza di ogni municipio vengano realizzati progetti di educazione alla legalità, si è parlato prima, avvalendosi dei contributi di professionisti quali psicologi, avvocati e perché no anche mediatori culturali, che in tutta la città venga implementato sensibilmente, di questo ce ne ha dato atto già l'assessore, il sistema di videosorveglianza, ma noi proponiamo anche nei punti considerati strategici possa essere installato un sistema di soccorso immediato del tipo di quello che già esiste in alcuni parchi cittadini, le cosiddette colonnine SOS, che nelle ore serali notturne venga meglio presidiato il territorio da parte delle forze dell'ordine, ma in particolare dalla polizia locale. Questa era una delle nostre richieste, speriamo attraverso un maggior numero di pattuglie presenti operanti. E poi tra le proposte anche quella di che in ogni municipio possa essere istituita una unità territoriale dedicata alle donne. Noi ne abbiamo già nel municipio 8 esistente il centro Milano Donna, noi auspichiamo che possa appunto essere esteso a tutti i municipi e per far fronte alle problematiche quotidiane legate alla sicurezza personale, ma coinvolgendo possibilmente anche le realtà presenti del terzo settore. Un'ultima delle nostre proposte è quella di istituzionalizzare, cioè di rendere possibile l'organizzazione di corsi di difesa personale dedicati alle donne. Io do per letta il resto della mozione e quindi adesso quindi concludo. Grazie a lei.
Cominciamo tutti ad avere qualche...
Sì.
Ecco, benissimo, grazie. E a questo punto aprirei la discussione. Non vedo manine. Mi chiedevo. Allora, aspettate che le guardo per bene, che così ho l'ordine. Arrivo, sempre problemi con questo computer. Allora, vediamo qua. Consigliera Spadafora, prego, a lei la parola. Non la sento però.
Sì, no, eccomi. Grazie, buonasera. Sì, dunque, io In realtà volevo chiedere ai proponenti di questa mozione una cosa, in considerazione del fatto che abbiamo scritto anche noi una nostra mozione con richieste precise, insomma, al Comune di Milano, e mi sembra che durante l'audizione dell'assessore Granelli questa sera sia poi emerso che è molto in linea, ecco, con quanto specificava lui sulla necessità di agire in prevenzione, nel senso di anche coordinare delle azioni di educazione verso determinati soggetti, diciamo, fragili o vulnerabili. E allora volevo chiedere ai proponenti, insomma, di ritirare la loro mozione, se volessero ritirarla, ma con l'invito di discuterla congiuntamente ai tavoli opportuni, quindi alla commissione competente, magari anche congiunta con la commissione welfare, visto i temi come sono trasversali, come abbiamo visto che si intrecciano. Mi sembra che su questo intrecciarsi di necessità di sicurezza con un'educazione siamo stati d'accordo in molti questa sera ad esprimerci, insomma, in questo senso. E quindi questa è la proposta, di provare a lavorare a un tavolo, eventualmente ad un testo, insomma, congiunto, e di far passare quindi la loro mozione da una commissione, ecco.
Grazie consigliera Spadafora, si è prenotata la presidente Pelucchi, se non sbaglio.
Sì, beh, allora diciamo che anche io sostengo un po' la tesi della consigliera Spadafora in questo senso, cioè credo che ovviamente i gruppi consigliari capita che presentino in vari municipi delle mozioni che sono poi di fatto scritte tutte uguali, però è bene che nel municipio dove vengono presentate ci siano un po' delle caratterizzazioni, cioè laddove ci sono già delle cose non si chiede che vengano fatte, perché il Centro Milano Donna, se il municipio 8 c'è, non è il municipio 8 che chiede per gli altri municipi di farlo, perché qua già c'è. Quindi insomma, sono questi piccoli dettagli che secondo noi possono trovare una formulazione migliore per quanto ci riguarda. Se il tema è un tema, diciamo, politico, non so come dire, e di gruppi consigliari, possiamo anche proporre di scrivere una mozione condivisa con la prima firma quella della consigliera Gesualdo, cioè l'intento non è appunto quello di intestarci nulla, è semplicemente di creare un documento che sia in linea innanzitutto con quello che il municipio ha fatto e che non è detto che abbiano fatto in altri municipi, e soprattutto di fare delle richieste puntuali agli assessori competenti, comunali competenti, per quanto di loro competenza, e questo è un po' il mio pensiero. Grazie.
Grazie presidente Pelucchi. Non ci sono altri interventi, non so se voglia replicare la consigliera Gesualdo.
Ecco, sì, se ho ben inteso, quindi, perdonate, chiedete il ritiro della mozione per poi formularne un'altra condivisa? Se ho inteso bene, adesso è un mio problema di, come dire, capire cosa... tecnicamente, ecco, come procedere. Grazie.
Consigliera Spadafora, vuole precisare lei, visto che le è stato chiesto?
Sì, volentieri, grazie. Sì, questa era la richiesta, insomma, visto che sono sicura che l'attenzione verso il tema sia assolutamente di tutti e non debba nemmeno avere un colore politico, e quindi alla luce anche della nostra mozione e del fatto che, come ricordava anche la presidente Pelucchi, nella vostra mozione abbiamo comunque ravvisato alcune richieste poi non di competenza strettamente del municipio, ma tutto sommato noi lo abbiamo inteso la volontà di dare voce a un tema, di attenzionarlo e quindi anche di affrontarlo. La proposta era proprio quella, eventualmente, come nessuna intenzione di ho lavorato in questo senso per intestarsi nulla, ma proprio di lavorare a un testo a questo punto condiviso, con una buona divisione, insomma, di tutto quello che ci può competere, di tutto quello che è già stato fatto e di quello che invece di fatto possiamo chiedere al comune di fare, oltre a mettere eventualmente anche sul tavolo un confronto e quindi idee, insomma.
Allora, forse chiederei ai capigruppo di esprimersi, diciamo che è un po' un contesto irrituale, ma mi sembra che un po' sia richiesto dalla situazione. Consigliere Turato?
Grazie Presidente, capisco il punto della capogruppo Spadafora. E tra l'altro anche ieri abbiamo avuto un incontro piacevolissimo, tra l'altro incontro con il presidente e altri consiglieri, anche dal proprio il clima che si era creato. Detto questo, perdonatemi, ma gioco di sponda, visto che il tema, come voi avete detto, non è bipartisan, perché a questo punto non siete voi a firmare la medesima mozione ed è presentata da Anna Gesualdo, dall'avvocato Anna Gesualdo, consigliere e avvocato Anna Gesualdo, che è proprio un esperto in materia, e quindi più di lei sulla Piazza di Milano è difficile trovarne di persone che abbiano competenza in tal senso, senza nulla togliere ai presenti in aula, che magari lo sono, ma non ne sono a conoscenza. Ho detto, Presidente, grazie.
Grazie, consigliere Turato. Si esprime il consigliere Consolini.
Ecco che accendo. Intanto ho sentito parlare di un'altra mozione, ma formalmente quella mozione ancora non c'è. Questa sera all'ordine del giorno c'è questa di mozione. L'altra probabilmente sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima volta, della prossima riunione. Per cui noi dobbiamo decidere se votarla e come votarla. E io quindi penso che dobbiamo in qualche modo esprimerci su questa mozione. L'altra c'è, ma non c'è, formalmente non c'è.
Ha terminato?
Ho finito. Sì, sì, sì.
Consigliera Geraci.
Grazie, Presidente. Come già anticipato da qualcuno, chiaro che la prevenzione e la violenza non deve avere colore politico e su questo mi pare che siamo giustamente tutti d'accordo. Il tema è che la mozione presentata dalla consigliera Gesualdo è una mozione simbolo presentata in tutti e 9 i municipi. Quindi teniamo in considerazione anche questo. Poi ovviamente la Lega preferisce che si voti questa mozione come da ordine del giorno. Grazie.
Grazie consigliera Geraci. Io avevo, cioè il consigliere Marini.
Sì, grazie Presidente, ma io volevo intervenire come Presidente della Commissione Sicurezza in realtà e appoggiarmi all'appello fatto dalla consigliera Spadafora in merito all'elaborare una mozione in sede di commissione perché possa essere il più possibile condivisa. Ricordo che era stata richiesta la convocazione di una commissione, se non sbaglio, dalla consigliera Geraci, nel caso mi corregga se sbaglio, e avevo dato la disponibilità e si sarebbe potuto lavorare lì in sede appunto di commissione allo sviluppo di questa mozione. In realtà però ancora prima che si convocasse la commissione e dopo che io avevo accettato l'invito a farlo, è stata presentata la mozione ed è stata richiesta l'audizione dell'assessore Granelli, perché in realtà il percorso di questa mozione nello specifico ha deciso di saltare a priori lo step della commissione. Per cui io rinvito, sono disposto a riconvocare la Commissione Sicurezza sul tema per elaborare un testo condiviso bipartisan, anche perché comunque è vero che avete detto che questa mozione non ha colori e sono d'accordo che il fenomeno della violenza di genere non debba avere colori, anzi del contrasto alla violenza di genere non debba avere colori, però tuttavia ha il contenuto e come ha spiegato la Presidente Pelucchi contiene delle imprecisioni che io non condivido nel votare, ecco. Detto questo, appunto, rinvito, se ritirasse la consigliera Gesualdo la mozione, a riportare qualcosa in Commissione Sicurezza che mi rendo disponibile a convocare. Grazie.
Consigliere Telesca.
Sì, eccomi, grazie Presidente. Io non aggiungo molto altro a quello che ha appena detto il consigliere Marini, semplicemente assolutamente sposiamo anche come lista sala la posizione espressa dalla consigliera Spadafora. Insomma, il lungo consiglio di questa sera dimostra che su certe tematiche complesse, la complessità va affrontata andando un po' a fondo alle questioni, quindi il rischio che appunto si vede in questa mozione anche a fronte di alcune imprecisioni che sono contenute, quella di come dire, rimanere sul superficiale o fermarsi un po' a delle schermaglie politiche su un tema che non ha nulla di politico, non ha colori politici, ma interessa tutte le cittadine e tutti i cittadini del municipio e della città. Quindi anche io sposo quanto appunto precedentemente detto, in particolare dalla consigliera Spadafora, di invitare a un ritiro di questa mozione per avviare un percorso di tutta l'Assemblea nelle varie commissioni, anche con commissioni trasversali, perché appunto il tema non riguarda solo la sicurezza, ma riguarda anche il welfare, riguarda anche la scuola e quant'altro. Quindi questo è quanto. Grazie.
Va bene. Ci sono altri interventi? Consigliere Abate? Consigliere Abate non la sento però. Consigliere Abate? Consigliere Abate, io le vorrei dare la parola, ma...
Adesso okay. Mi sentite?
Sì.
Ok, devo usare la cuffietta perché probabilmente l'altro microfono non funziona. Allora, volevo dire che forse non so se quello che dirò è corretto dal punto di vista del regolamento, però proprio perché non c'è un discorso di piantare la bandierina o di... direi che se non è un problema dal punto di vista procedurale, per me, io le ho lette le mozioni, diciamo che sono anche sovrapponibili per molti punti, per cui perché no votarle entrambi, perché non c'è un'alternativa, diciamo, sono tutte delle buone proposte, come poi quelle che abbiamo già discusso anche con l'assessore Granelli, per cui io non andrei a ritirarne una, elaborarne una nuova, ma sarei per votarle entrambi perché mi sembrano di buon, cioè insomma abbastanza ben fatte, e comunque così si potrebbero ritrovare sia la maggioranza che la minoranza votandole entrambi in un atteggiamento assolutamente di solidarietà, non so come dire, di essere d'accordo nell'accettare, anche perché non ho capito quelle che sono state alcune, diciamo, state dette che ci sono delle imprecisioni, non ho capito quali fossero, se magari si poteva dire quali erano queste imprecisioni o cose non gradite, magari sarebbe anche più utile, perché io non le ho riscontrate, però se c'è qualcosa che poi potrebbe essere un problema di discussione in commissione, allora non vorrei perdere questo tempo se non sappiamo qual è il merito, insomma.
Grazie consigliere Abate. Se questa opzione del voto di entrambe è come dire, sostenuto dai gruppi, credo tecnicamente, chiedo agli uffici se poi mi sto sbagliando io, che nel caso anche la mozione che è stata circolarizzata, diciamo della maggioranza, fosse sottoscritta dai due terzi, si potrebbero votare entrambe questa sera, tra l'altro. Chiedo agli uffici se non ho detto una castroneria, però. Visto che mi pare di capire che
Sì, scusate, non riuscivo a riprendere la connessione. Allora, perché vengano votate entrambe è necessario che la mozione presentata dalla consigliera Spadafora raggiunga numero 21 firme corrispondenti ai 2/3 del consesso. Allo stato attuale non mi risulta che siano state raggiunte tutte le firme, ma siamo a 20. Ma potrebbe
esserlo se in un qualche modo riuscissimo ad aggiungerle in questa sede, intendo dire.
Assolutamente sì. In secondo luogo, non mi sembra che sia possibile il ritiro della mozione presentata dalla consigliera Gesualdo, in quanto non sono presenti tutti i firmatari della mozione e per regolamento, per poterlo ritirare, tutti i firmatari devono esprimere la loro autorizzazione al ritiro.
Ok, quindi a questo punto, sostanzialmente andando proprio alla sintesi, chiedo ai consiglieri di esprimersi sull'opzione che chiamerei abbate da ultimo, cioè di un doppio voto, e quindi eventualmente consentendo alla seconda mozione di essere già discussa e votata questa sera, e quindi chi intende sottoscriverla per consentire di raggiungere 2/3.
Mi scusi, Presidente, potrei chiedere 5 minuti per potermi magari consultare con gli altri gruppi? Ci sentiamo in separata sede via telematica e poi magari diamo una risposta.
Sì, ecco, allora mi sembra una richiesta ragionevole. È possibile tecnicamente una sospensione di 5 minuti?
Sì, anche online. Segnalo a tutti che la registrazione non viene interrotta e quindi chiudere tutti gli audio, mi raccomando, perché rimane la registrazione.
Esatto.
No, non ho capito, dobbiamo parlare apertamente?
No, dobbiamo, è proprio per evitare questo, siccome non viene interrotta la registrazione, online. Ecco. Chiudete gli audio, perché altrimenti...
Perfetto, perfetto.
Presidente, anche lei ha chiuso l'audio, mi sa. Scusi.
Giustissimo. No, chiedevo alla dottoressa Pozzi se posso allontanarmi anch'io 2 minuti, fisicamente.
Sì, certo, no? se siamo in sospensione, sì.
Perfetto, grazie.
Allora, se mi sentite, abbiamo trovato un accordo, adesso lo spiegherà il consigliere Turati.
Scusatemi, ma anche la Presidente aveva necessità di rifocillarsi. Ora sono pronta. Sono rientrati tutti? Siete tutti? Microfoni?
Sì, il consigliere Consolini è intervenuto per anticiparci l'intervento del consigliere Turato.
Sì, ok. Quindi mi perdoni, dottoressa Pozzi. A chi devo dare la parola? Al consigliere Turato?
Al consigliere Turato.
Ok, prego.
Mi sentite?
Sì.
Ok, perché io sento un fastidiosissimo eco, sento la mia voce dentro, quindi faccio fatica. Però la proposta è questa. Chiaramente noi, da quanto capito, non si può ritirare la mozione della Gesualdo, quindi non la ritiriamo, vi chiediamo di votarla e noi quattro capigruppo dell'opposizione firmiamo, se voi chiaramente votate la mozione della Gesualdo, noi firmiamo anche la mozione della non mi ricordo a chi è stata presentata,
consigliera Spadafora.
Dalla consigliera Spadafora, una volta votato il tutto, votiamo, facciamo una dichiarazione ufficiale che noi quattro poi appoggiamo la mozione della consigliera della capogruppo Spadafora e quindi raggiungete ampia, credo che raggiungete il numero, si raggiunga il numero per poterla discutere e come votare a tutti quanti le mozioni, in pratica per avere l'unanimità su tutte e due le mozioni. Mi sembra che sia una quadra accettabile, poi ditemi voi.
Dottoressa Pozzi, dal punto di vista tecnico, come avviene la sottoscrizione? Ci basta metterla a verbale con la registrazione?
Sì, e basta scrivere in chat, sottoscrivo la mozione.
Ok. Ci sono interventi in qualche altro capogruppo rispetto a questa dichiarazione del consigliere Turato? Va bene, no? A questo punto, prima ovviamente devo procedere alla votazione sulla mozione già presentata. Quindi dichiarazione di voto se ci sono, altrimenti apriamo la votazione. Ah no, c'è la consigliera Spadafora, scusatemi, visto io adesso. Prego.
Posso, grazie. Sì, grazie. Allora, intanto è bene che le discutiamo entrambe questa sera, visto il tema insomma che ci ha accomunato. Quello che forse è un po' diverso, leggendo il testo delle mozioni, poi è iniziato a circolare ieri, io con qualcuno anche dell'opposizione sono riuscita un po' a confrontarmi, c'è forse una diversità di approccio che per noi è però molto importante, questo che ci ha insomma determinato a voler formulare un'altra mozione. Scusate il sottofondo, adesso sparisce. E quindi scusate. Scusate, eccomi, no, che si è disturbato. E quindi il tipo di approccio un po' diverso, insomma, noi davvero riteniamo che questo sia un tema da affrontare in maniera distinta da quello che può essere un tema di sicurezza, perché noi crediamo che questa non sia insomma un'emergenza, poi sto anche un po' anticipando quello che sarà il contenuto nostro, cioè noi purtroppo probabilmente tra due giorni ci aspettiamo un'altra notizia tragica, di quello che riguarda poi il fenomeno della violenza di genere, quindi va affrontata nella giusta maniera. Certo, un percorso un po' più lungo, come proponiamo di fare noi, lo avete letto e tra poco ne discuteremo, e quindi è solo insomma, diciamo l'approccio al tema che ci ha lasciato un po' più distante rispetto al vostro contenuto, però visto che abbiamo occasione di discutere entrambi, noi questa sera anche alla vostra, sperando poi ecco, che altri confronti possano avvenire insomma in altre sedi per formulare proposte poi magari già unite insomma negli intenti, voteremo comunque a favore, ecco.
Perfetto. Consigliere Guastoni.
Sì, buonasera, sarò abbastanza telegrafico. Io ho letto entrambe le mozioni, va benissimo, ma vorrei capire, perché continuo a sentire questa parola, errore, difformità, imprecisazioni, cioè di che cosa stiamo parlando? Vorrei avere una specifica un pochino più nel dettaglio, perché questo discorso secondo me non, almeno io non riesco a comprenderlo. Giustamente, come ha detto prima il consigliere Abbate, lui stesso, voglio dire che ha un ruolo comunque abbastanza chiaro, ha specificato come, leggendo la mozione anche presentata dalla consigliera Gesualdo, non si ravvisassero queste imprecisazioni di cui si sta parlando. Nel concreto, di che cosa, quali sono queste imprecisazioni? Grazie, perché io purtroppo non le riesco a comprendere.
Potete chiudere gli audio, per favore?
Potete chiudere gli audio, perché per io sto favore. Parlando.
Parole per replicare. E quindi si è attaccata a una cosuccia verbale.
Potete chiudere gli audio, vi prego.
Consigliera Beretta, consiglia l'audio, perché sta dicendo... No, vabbè, a parte che si sentiva tutto quello che stava dicendo sotto, vabbè, lasciamo perdere. Vorrei capire più nel dettaglio quali sono queste imprecisazioni che sono state ravvisate in maniera così evidente. Io non le riesco a ravvisare. In più, adesso parliamoci anche chiaramente, la consigliera Gesualdo è anche un avvocato specializzato in diritto penale, da quel che mi risulta. Non riesco a ravvisarle io queste imprecisazioni. Mi sembra quasi, e lo dico veramente in maniera chiara, che si voglia mettere una bandiera, ma non da parte nostra, da parte altrui, su questa mozione. Perché adesso voglio sapere dalla consigliera Spadafora, la cito, quindi mi può anche rispondere, quali sono queste imprecisazioni. Io non riesco a comprenderlo. Grazie.
Sì, diciamo che eravamo andati un po' oltre forse questa parte di dibattito. Comunque... Presidente Pelucchi, scusi, le do la parola.
Sì, allora rispondo io al consigliere Guastoni, che capisco sia leggermente...
Che mi sta rispondendo.
Sì, esatto, anche lei disattivi l'audio, che se no fa la fine della consigliera Beretta. No, le volevo dire che comprendo la richiesta, in effetti diciamo è una questione... sempre di metodo e di merito, un po' come le richieste dell'assessore Granelli su cose che non sono di sua competenza. Allora noi stiamo andando come municipio a chiedere al Comune di Milano di fare una serie di cose. Alle scuole di ogni ordine grado, su cui evidentemente esiste un'autonomia scolastica, questo l'abbiamo già detto in fase di DUP, ma lo ripetiamo volentieri, ai centri di aggregazione di accoglienza di ogni municipio, come se la gestione, cioè i centri di aggregazione sì, ma i centri di accoglienza no, noi potessimo diciamo dire che cosa debbano fare, quindi fare dei progetti di educazione alla legalità, e manca tutta una parte di iniziative che questo municipio già fa su questo tema, come lo sportello di automutuo aiuto che c'è stato, lo psicologo di quartiere che si occupa anche in parte di questa tematica, come se tutti i municipi fossero uguali. E questo è evidente, no, nell'intento, perché la mozione, mi avete confermato, che è stata presentata in tutti i municipi. E inoltre, nell'ultimo punto, noi chiediamo come municipio 8 che in tutta la città vengano istituite delle unità territoriali, come già nel nostro municipio avviene anche in altri municipi, cosa peraltro già prevista, perché lo saprete, me lo auguro, visto che diciamo, sono passati anche un po' di mesi, adesso va bene l'inesperienza, però se si vuole fare bene il consigliere bisogna anche essere più informati dei cittadini, se no diventa difficile. E quindi sapete già che questo piano sui centri Milano Donna è già previsto dal Comune di Milano su tutti i municipi. Quindi dal nostro punto di vista, non so come dire, alcune cose sono già presenti nelle nostre linee di indirizzo delle varie commissioni, alcune cose vengono chieste al comune, altre vengono chieste al comune ma su cose che non competono al municipio 8, quindi noi ci andiamo a interessare di cosa avviene in altri municipi. Cioè è una mozione di cui francamente io sposo anche le intenzioni e riconosco la professionalità della consigliera Gesualdo, avvocata specializzata nel tema, e il senso è proprio una questione di metodo e di merito, cioè uno sta presentando una mozione proprio perché il tema è rilevante e stiamo cercando di dire che potrebbe essere scritta meglio, ma capiamo anche la volontà di portarla avanti così com'è per uniformità anche agli altri municipi, e semplicemente abbiamo chiesto di poter votare anche una nostra che è più evidentemente in linea con il nostro modo di lavorare, quindi di scrivere puntualmente agli assessorati competenti delle cose che possono essere fatte dall'assessorato competente, perché qua nello specifico non si capisce neanche a chi si chiedano le cose, perché nel primo punto è esplicitato che si chiede al comune, negli altri non è esplicitato, quindi è un po' così. Semplicemente per questo noi condividiamo, come è stato ribadito più volte, alcuni punti della mozione e altri sono anche contenuti nel nostro testo, quindi vi ringraziamo del fatto di aver permesso a noi di discutere anche la nostra, e raccoglie due sensibilità diverse e due metodologie diverse, perché la nostra include anche delle iniziative che il Municipio 8 ha fatto in questi anni a differenza di altri municipi, ad esempio. Tutto qui. Spero di aver chiarito i dubbi sia al consigliere Guastoni che al consigliere Abbate rispetto alle imprecisioni che c'erano, e vi ringrazio a nome mio, ma penso di tutta la maggioranza, per esserci venuti incontro, e questo evidentemente si tradurrà in un voto favorevole da parte nostra.
Bene. Allora, diciamo che possiamo considerare chiuso il dibattito, le dichiarazioni di voto le abbiamo un po' fatte, un po' assorbite, comunque le diamo per buone anche queste, partiamo con la votazione, dottoressa Pozzi. Grazie.
Abbate. Barbieri.
Prima.
Favorevole.
Berretta.
Favorevole.
Bianchi.
Favorevole.
Bonomi.
Favorevole.
Bunegab.
Favorevole.
Calderara.
Favorevole.
Campagna.
Favorevole.
Capano. Consolini.
Favorevole.
De Pascalis.
Favorevole.
Farina.
Favorevole.
Calesi.
Favorevole.
Geraci.
Favorevole.
Gesualdo.
Favorevole.
Guastoni.
Favorevole.
Martegan.
Favorevole.
Marini.
Favorevole.
Mironjun.
Favorevole.
Pavesi.
Favorevole.
Pelucchi.
Favorevole.
Pozzari.
Favorevole.
Prinza.
Favorevole.
Rivera.
Favorevole.
Romano.
Favorevole.
Russo.
Favorevole.
Songini.
Favorevole.
Songini.
Favorevole.
Spadafora.
Favorevole.
Telesca.
Favorevole.
Durato.
Favorevole.
Non mi risulta espresso il voto del consigliere Abbate.
Consigliere Abbate, allora è stato con noi fino a un minuto fa, quindi deduco. Vabbè, in ogni caso è un voto su 31.
Sentite? Presenti 20.
Mi sentite?
Adesso sì, consigliere.
Favorevole. Devo farlo sempre.
Presenti 30 consiglieri, favorevoli 30. Le chiederei cortesemente, Presidente De Pascalis, se può nominare gli scrutatori.
Abbia pazienza, mi sono persa con l'audizione dell'assessore Granelli. Allora, nomino.